passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Caro Parenzo, perché iniziamo così questa sera?
L'aria vagamente socialista, no,
ma
adesso ottimista.
Non fare i soliti riferimenti, no, l'aria vagamente socialista.
È la colonna sonora che hai scelto per aprire questa trasmissione.
Sì, ho capito, tu già pensi subito al riferimento, Berlusconi, socialista, Craxi, le cose
è stato
così.
Socialista.
No, il riferimento è solo alla frase di Berlusconi di oggi, in cui dice, nonostante tutto quello che sta succedendo, non sono preoccupato, durerò fino al 2013. Sentiamola, perché è una delle frasi del giorno, via.
Per amor di patria io di questo non parlo, posso dire soltanto una cosa, che non sono per niente preoccupato, va bene?
Vabbè, ma comunque, insomma, lasciamo perdere. Però, curiosamente, risponde a un giornalista, non ricordo bene chi fosse quel giornalista lì tra la platea della conferenza stampa di Berlusconi, con una frase in latino. Di cui mi sono segnato la traduzione, perché ho studiato latino, però non sono molto ferrato. Dopo la daremo la traduzione. Sentiamo Berlusconi che risponde a questo giornalista che gli faceva la domanda, ma sentiamo anche la domanda.
La candidatura del governatore Draghi, rilanciata ancora dal ministro Tremonti venerdì scorso, potrà in qualche modo subire qualche limite dalla sua, per via della sua vicenda giudiziaria?
Lei non è compos sui. E quindi poi vada a tradurselo, fasselo tradurre. Arrivederci.
Beh, devo dire che però non credo che sia stata preparata questa cosa, no? Dunque, Berlusconi ogni tanto qualche citazione in latino
ha fatto
la fa.
Il liceo classico, che cosa si ricorda?
Onorevole Sassoli, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Lei mi dica la verità. Sa la traduzione di compos sui?
No, però so una cosa, che per amor di patria lui dovrebbe fare tutt'altro.
Cioè, senso? Di mettersi?
Beh, insomma...
No, sì, quello è chiaro che lei pensi che Berlusconi debba dimettersi, però
sì, io non so, io... pare che Sassoli dica no, Berlusconi deve continuare a governare.
No, quello cioè sarebbe... mi pare scontato, però
no, è lui che ha detto per amor di patria.
Ah, ecco, sì, è la risposta all'amor di patria, all'amor di patria.
Lui
di
ha detto per amor di patria e invece per amor di patria dovrebbe
fare il contrario di quello
fare
che dice.
Esattamente il contrario.
Comunque compus sui significa non ha il pieno controllo di se stesso, cioè il giornalista che ha fatto la domanda, diciamo, non controlla bene il proprio cervello.
Gli ha dato sostanzialmente del matto,
diciamo la verità, insomma,
ma
è così.
Quindi è un po' autobiografica questa citazione.
Questa non è male, eh?
Questa è buona, eh?
Questa è buona, eh? Questa è buona. Allora, Feltri, che dice
Feltri,
Berlusconi?
Littorio,
ma perché
Feltri?
Littorio Feltri? No, lascia perdere questi soprannomi Littorio scontati, Feltri. Scontati. Come, peraltro, scontati, come la condanna...
Sapete una cosa?
Sì, mi dica.
Ve lo dico proprio spassionatamente. Storpiare i nomi è veramente una cosa brutta.
È vero.
Lo dice una volta. Io lo dico sempre, tu non lo dici mai.
No, io
avevo un preside a scuola che contestavamo molto negli anni 70.
Lei faceva molto movimento all'epoca?
Ma insomma, ero eletto nel consiglio d'istituto, insomma, sempre molto, diciamo, moderato e non violento. Però contestavamo questo preside che aveva un nome che si prestava ad essere storpiato.
Cioè,
tornai a casa e mio padre, e insomma io parlavo di questo preside e storpiai il nome. E lui mi diede un sonoro schiaffo dicendo che storpiano i nomi, chi storpiava i nomi erano i fascisti. Perché era proprio la umiliazione del nome e quindi della persona. Io credo che questo non si debba mai fare.
Quindi Travaglio è un fascista quando mette nei suoi editoriali spesso
è un comportamento
zio Tibia parlando di
è un comportamento che è scorretto, perché un conto sono le opinioni, un conto è l'atteggiamento, la critica anche durissima, però il nome è la persona. E quindi umiliare la persona, secondo me, è sbagliato. No, aveva ragione mio padre.
Io sono d'accordo. Detto questo, ormai nel giornalismo di oggi è in voga un po' questa storpiatura dei nomi. A tutti
sì, perché
i livelli,
c'è
eh?
Un umorismo che cerca di far leva su queste cose. In realtà non è un grande umorismo.
È vero.
Lo fa Fede, vero. L'ha fatto Fede spesso su
Fede,
Prodi,
beh, anche Travaglio.
Travaglio lo fa moltissimo, sì, lo fa molto.
Ma lo fanno gioco, tutti, però. Per esempio Storace, no? Cioè, sono tanti quelli che si esercitano in questo, probabilmente lo fanno anche inconsapevolmente.
Ma come si chiamava sto preside? 40 anni dopo si può dire come si chiamava sto preside.
Bisogna vedere se si prestava davvero alla storpiatura.
Si chiamava Locascio.
Beh,
insomma, i ragazzi lo storpiavano.
Come lo storpiavano?
Beh, no, ma adesso.
Una cosa volgare, sì, una cosa un po' volgarotta.
Si può intuire, diciamo.
Ma no, io non intuisco niente. Locascio, la coscia, niente. La coscia. Che
no,
no,
potrebbe no, essere anche diverso.
No, non lo so.
Io non lo dico perché sono stato bacchettato, però ho intuito qual è.
Va bene, questa è la Zanzara, ancora diretta da Strasburgo, perché ancora non l'ho detto.
Ma perché 800... vediamo sempre a Strasburgo?
Non lo so, non me ne parlare. 800 24 00 24, con noi, come avete sentito, è una dicitura sempre strana, ieri l'abbiamo utilizzata anche con Mario Amaro, il capogruppo
presidente della delegazione.
Della italiana al Partito Socialista Europeo.
No, del Partito Democratico al Parlamento Europeo.
Del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Benissimo.
Perché qui funziona che ci sono i gruppi politici, politici e parlamentari sono composti da 27 delegazioni, ogni delegazione ha una sua struttura, un suo responsabile.
Ecco, ma conta di più il capogruppo in Europa o il capogruppo in Italia e al Parlamento italiano? Diciamo
l'Europa è dimenticata.
Se non fosse per noi che tutti i mesi veniamo qui,
L'Europa è dimenticata.
Abbiamo portato Radio 24 in Europa e l'Europa
vedete,
Radio 24.
Il bello è senza parlare mai di Europa,
mai,
sempre di Berlusconi.
Mai, sempre
di Berlusconi.
Poi vedete quello che succede, no? Che l'Europa, tutti appena non funziona qualche cosa, tutti se la prendono con l'Europa.
Certo.
No? Come se l'Europa fosse un'altra cosa.
Sull'immigrazione,
no?
Per esempio, no? Ogni riferimento è puramente casuale.
Hai smantellato Lampedusa, hai sfasciato tutte le strutture di accoglienza e poi arrivano
una
barconi.
Critica.
Barconi dall'Africa carichi di persone, non sai dove metterle, te la prendi con l'Europa.
È vero, questo è vero.
Allora andiamo a sentire però Feltri. Eravamo Feltri.
Vittorio Feltri, sì.
Sì, Vittorio Feltri, sì, sì, non sì, Littorio, correggiti subito perché
oggi
ti ha bacchettato immediatamente l'onorevole Sassoli.
No, ma io riferivo come lo
chiamava. No, non riferivi,
Travaglio.
Anche tu scherzi.
Era
su
un virgoletta.
Cosa.
No.
No, ma io non voglio bacchettare nessuno.
No, 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 ma un po' da maestrino.
A me mi chiamano Paranza.
Sai che una volta entrai in un ristorante a Roma, a quartiere Prati. Ero un ragazzino, io credo che abbia qualche anno più di me, onorevole Sassoli, e con delle persone e mi dicevano: tu sei uguale, sei identico, vi assomigliate moltissimo. Ed effettivamente un po' è così.
Vi
assomigliate in viso,
fisicamente.
Un po' è così.
Ma questo interessa qualcuno?
No, non interessa nessuno. Effettivamente non interessa nessuno.
Alla radio, questo
alla radio è
non si vede.
Non si vede.
La cosa pazzesca è che noi invitiamo Sassoli qui, ex mezzo busto del TG1, e tu gli dici: assomiglia a quartiere.
Ma 10 secondi, 10 secondi è durata.
Siamo venuti in Europa per questo. C'è una cosa pazzesca. Siamo venuti a Strasburgo per capire che tu assomigli a Sassoli.
Io devo subire un cazziatone da Parenzo in diretta qui da Strasburgo, è una cosa incredibile. Feltri, è scontato che Berlusconi sarà condannato, su.
Con questi chiari di luna era scontato che Berlusconi venisse rinviato a giudizio e anche scontato che il Premier sarà condannato, perché è evidente un certo accanimento sul suo conto. Credo che al termine dei tre gradi di giudizio il Premier risulterà innocente, ma nel frattempo il danno sarà enorme.
Va bene, però Feltri l'aveva già detto più volte negli ultimi mesi, sostiene anche che Berlusconi se l'è andato a cercare, è un po' la mia tesi da tempo, no? No? Cioè non c'entrano niente le inchieste giudiziarie, eccetera, eccetera, è tutta secondo me una cosa chiaramente mirata a colpire Berlusconi, però non c'è dubbio che Berlusconi ha offerto ai magistrati del materiale enorme da cui approvvigionarsi. Sentiamo Feltri.
Bisogna anche dire che Berlusconi non ha mai fatto niente per evitare grane di questo tipo, anzi se le andate a cercare.
Allora, anche secondo lei, onorevole Sassoli, è una sentenza già scritta, come dice Petri?
No, non lo so se è scritta, come andrà a finire. Io so soltanto che questo andarsela a cercare cosa significa? Andarsi a cercare dei reati.
Che non è stato sobrio nella sua condotta, nella
sì,
sua vita
però
privata.
Non è un problema di comportamento, qui ci sono dei reati che vanno chiariti e devono essere giudicati, se è vero che il Premier ha compiuto questi reati. Cioè, non è un problema di comportamento scorretto, è un problema che il codice dice che quei reati devono essere sanzionati.
Sì, certo, se restiamo al codice sì, però non c'è...
E sono reati? No, certo. Questa è la domanda. Sono reati? Questo è per questo che c'è la magistratura. Ma questo vale per Berlusconi, ma vale per ciascuno di noi, certo, ogni volta che cozza contro un articolo del codice.
Da questo punto di vista,
sempre qualcuno che giudicherà se questo è un reato e come deve essere sanzionato, oppure dirà che quello non è un comportamento che è andato incontro a dei reati. Tutto qui.
Però secondo lei non c'è un accanimento dei giudici di Milano nei confronti di Berlusconi?
Ma l'accanimento ci sarebbe se non fossero chiari i capi di imputazione. Ci sarebbe naturalmente in quel caso un abuso da parte dei magistrati. Ma in questa vicenda ci sono due cose. C'è un'inchiesta e c'è un giudizio di ieri, che ha rinviato a giudizio, addirittura prevedendo un rito immediato. Questo naturalmente fa pensare che questa accusa sia, diciamo, in qualche modo da verificare. Ma questo è accanimento? Credo che Feltri debba un po' mettersi d'accordo con se stesso. È bene che ci sia la magistratura e i codici a controllare, a verificare il comportamento delle persone quando queste cozzano di fronte a reati e incappano in comportamenti che le leggi prevedono essere scorretti? Domanda. Ma questa è la domanda, non è l'accanimento. Poi ci sono persone che vengono giudicate una volta nella vita, qualcuno mai, altri spesso.
Allora, andiamo al traffico, però lei di notte legge Kant?
No, però insomma io un po' mi diletto in queste letture.
Cioè, la notte un po' di filosofia la legge,
sì,
no?
Sì, un po' di filosofia la legge.
Filosofia, come Eco, insomma?
No, Eco è un professorone.
Lei un po' meno, insomma, sì, un po' meno Kant, vabbè.
Libro sul comodino?
Beh, in questo momento ho finito un bellissimo libro che parla degli anni 60 di Mimmo Franzinelli, si chiama Piano Solo ed è, oltre alla storia, insomma, delle vicende italiane relative proprio a queste deviazioni dell'arma, sì, dei carabinieri, però è proprio uno spaccato della storia italiana e delle crisi politiche degli anni 60. È un bellissimo libro che consiglio perché si legge anche molto volentieri.
Traffico, torniamo tra un attimo e vogliamo chiedere a Sassoli qualcosa sul TG1 di Minzolini. Come possiamo, qui in Europa?
Certo.
Qui in Europa,
non discutono d'altro qui. Io ho visto anche Schulz, Cohn-Bendit, tutti che chiedevano di Minzolini. Schulz, tutti.
Traffico. L'ottimista. Sei in ritardo con le cuffie, come al solito, che stai facendo?
Stavo leggendo dei dossier.
Sì,
dei dossier.
C'è qualche novità, Parenzo, sulla struttura Delta? Che è successo?
Ma come dice Ezio Mauro, ieri la struttura Delta, che si muove sul confine tra azienda e Stato, politica e marketing, aveva organizzato per il Premier una missione di Stato in Sicilia, tra la propaganda e la paura davanti alla nuova ondata migratoria. Bam 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 bam.
La struttura Delta è un'invenzione totale.
Che si muove sul confine tra azienda e Stato, politica e marketing.
Vabbè. La struttura Delta in moto, secondo Repubblica, però con l'onorevole Sassone vogliamo parlare anche dell'apertura di Bersani alla Lega. Vogliamo sentire brevemente Bersani sui leghisti che non sono razzisti.
Questo è importante,
molto importante.
Razzismo. Cioè, ma noi vogliamo considerare razzisti quel 30% di elettori che in tre quarti del nord votano Lega?
No, ma
io parlo
di come la sinistra di solito dipinge la Lega.
No, non ci penso neanche. E neanche non considero razzista Maroni.
Beh, allora, caro Sassoli, io mi sono andato a ripescare oggi un po' di dichiarazioni fatte non da militanti di quartiere del Partito Democratico, ma da dirigenti molto importanti, capogruppo al Senato Finocchiaro, lo stesso Bersani, in occasione di discussioni che ci sono state in Italia, ricorderà quella del sindaco di Adro sulla scuola, le mense, eccetera, eccetera. Insomma, razzisti, siete fuori dal mondo, eccetera, eccetera. Ora, che il segretario del Partito Democratico se ne esca con una cosa del genere fa un po' impressione, per carità, poi la politica è fatta anche di ripensamenti, di tattiche, di diplomazia, però non è un po' curiosa questa
ma
cosa?
No, non è curioso innanzitutto affibbiare, diciamo, una etichetta di questo genere a un largo elettorato italiano, che ci siano state, diciamo, delle contestazioni da parte nostra nei confronti di politiche della Lega che non condividevamo e che in qualche modo si prestavano anche ad essere giudicate in maniera, diciamo,
cioè la Lega non è razzista, anche
in maniera,
non è razzista.
In maniera xenofoba, questo è vero, perché ci sono state delle intemperanze da parte dei militanti della Lega, sì. Spesso e volentieri. Il fatto in questo momento credo che sia quello pensare che una grossa parte dell'elettorato del nord che viene rappresentata dalla Lega ha bisogno di liberarsi dal marketing di Berlusconi. Questo naturalmente è una questione politica aperta, perché se pensiamo che questo paese possa in qualche modo superare questi 15 anni di berlusconismo, lo deve fare con il contributo di tutti.
Dunque,
e lo deve fare soprattutto pensando di avviare una fase costituente.
Dunque, un accordo con la Lega lei lo farebbe?
Secondo me in questo...
Cioè la Lega è diversa da Berlusconi.
Sicuramente, ma il problema vero è pensare che alcune riforme o le fanno tutti coloro che pensano che da questo tunnel si deve uscire, oppure sarà difficile pensare a una nuova fase della politica italiana.
Senta, il TG1 di Minzolini lei lo guarda?
Poco, perché io, come sapete, sto molto a Bruxelles.
Il TG1, la Rai 1 si vede
anche a Bruxelles,
qui,
però.
Anzi, è l'unico canale che si
lo
vede.
Lo ignoro, un po' dica la verità, un po' lo ignoro.
Sì, devo dire, è una pagina un po' avvilente.
Addirittura, avvilente.
Sì, avvilente. Ma l'altro giorno sono rimasto molto colpito. Io mi ricordo nell'ultimo anno in cui io ero vice direttore del TG1, facemmo la prima intervista in diretta al Presidente della Repubblica. Non era mai successo nella storia della Rai che il Presidente intervenisse in diretta in un'edizione del telegiornale. Generalmente intervengono sempre con pagine scritte, perché le loro parole sono sempre molto importanti, e lui intervenne per 4 minuti. E addirittura prima ci chiedevamo, ma come, se poi magari sfora, come facciamo a
sfumare
a togliergli la
parola? Però lei dice che l'intervista a Berlusconi è troppo lunga.
Quella di Ferrara resta, diciamo, nella storia
peggio quella di Ferrara, quella di Berlusconi
della televisione italiana,
peggio di quella di Ferrara,
un fiume in piena, minuti e minuti che sono ingiustificati nella confezione di un telegiornale, se non come la voglia, diciamo, di usare quel telegiornale per dare la linea del governo.
Sento una cosa, però le interviste ai capi di governo sono uguali in tutti i telegiornali della Rai, le domande sono quasi sempre scontate, per carità, secondo me non ci dovrebbero nemmeno essere le interviste se sono fatte in quel modo, cioè il paragone che è stato fatto con l'intervista al TG3 di Prodi, ma anche altre interviste fatte dal TG1, perché non voglio dire nulla sui colleghi.
Cioè, il TG1 è sempre stato governativo, questo
sì,
dice.
Ma l'intervista di Berlusconi secondo lei è uno scandalo?
Ma io penso che ognuno debba parlare per sé, perché io ho fatto un'intervista al TG1 a Romano Prodi e non è andata esattamente così.
Quando era
presidente del Consiglio.
Era molto diversa da quella fatta a Berlusconi.
C'erano le domande.
Quella volta non c'erano domande.
Questo lo giudicheranno.
Tema libero.
Lo giudicherei da deputato,
da vice direttore del TG1.
Non basta interloquire con il politico di turno per fare una domanda. La domanda deve andare al sodo, deve chiedere conto, deve in qualche modo prestarsi ad essere quello che il telespettatore vorrebbe chiedere a quel personaggio.
Bene, abbiamo il giornale radio delle 19, grazie all'onorevole Sassoli.
Io vi ringrazio.
Alla prossima.
Grazie.
Tornate presto.
Ogni mese.
Ogni mese.
Quindi.
Però qualche volta parliamo anche di Europa.
Sì.
Sì.
Vai, a dopo.
Diventa come una zanzara, questa volta me la paghi.
eccoci qui, Parenzo. Io non capisco perché mi ha invitato ancora una volta una persona. Non capisco, ma
io...
Sì, ti ha invitata tu, l'hai voluta per forza. Io non ne posso più. Una cosa pazzesca. Ogni volta che veniamo qua a Strasburgo, tu mi dici: invita, invita Iva Zanicchi. Ogni volta io dico, ti dico:
perché
no,
all'Europarlamento,
io ti dico: no,
Europa,
non voglio, vabbè, basta, eccetera, eccetera. Bisogna convincere. Tu dici: no, assolutamente.
Guarda, stasera non sono mica in vena. Io mi alzo e me ne vado, va bene?
Ma dove va?
Alzo i
tacchi. Ma dove va?
Ma dove? Ma dove? Ma dove?
No, voglio un messaggio alla famiglia: non preoccupatevi, ma sto male, potrei anche morire stanotte.
Ma questa non è...
Guarda, c'ho male tutto un braccio.
Scusi,
cos'è?
Come posso morire?
Ma che braccio? Quale
è quello sinistro? Oggi parecchie volte ho fatto il segno dell'ombrello,
A
che sia quello?
A chi l'ha fatto?
Al Parlamento.
No,
europeo.
Ma che parla? Ma vuoi scherzare davvero?
Che adesso, magari
no, io guardo la televisione, mi sfogo.
Allora, lei ha dichiarato che Berlusconi si deve dimettere, no? Poco fa.
Ma tu sei, scusate.
Allora, Zanicchi, due punti, aperte virgolette, Berlusconi si dimetta a causa del processo, giusto?
Stai proprio fresco tu, Berlusconi non si deve dimettere.
No.
Berlusconi deve andare avanti, se voi volete governare, voi altri comunisti.
Ma voi chi? Ma chi?
Tu
ma io voglio governare, faccio un giornalista.
Dovete, andiamo alle elezioni, votate per qualcun altro e
ma votate chi? Io non
tu
devo...
che sei comunista.
Ma, chi l'ha detto?
Ma l'hai sempre
mai
detto che sei di sinistra.
Mai detto.
Però vogliamo tranquillizzare la famiglia. Adesso riprendiamo dopo questa discussione.
Ma c'è un altro ospite anche però.
Sì, sì.
Adesso la
salutiamo.
Un'altra donna. Hai parlato di me, dopo parleremo di lei.
No, io voglio dire una cosa. Tranquillizziamo la famiglia della signora Zanicchi, perché lei ha detto una cosa importante: che oggi sta male. Che è successo? Sento un formicolio. Chiamiamo un medico qui a Parlamento Europeo. Ci sono tanti medici.
C'è un medico?
No, sai perché? Dico la verità, sai che dico sempre tutto.
Sì.
Allora, mi sono pesata l'altro ieri e non mi sono accorta, perché non mi peso quasi mai. E ho fatto un urlo, sai, le 95 kg.
Cioè,
io sono alto nel 73.
Troppo,
ma vuoi scherzare davvero? Vero?
Troppo.
Faccio male alle ancle, sino...
Ma questo non è un problema politico.
Cioè, no, è politico.
Siamo venuti a Strasburgo per sapere quanto pesa la Zanicchi. Ma qua siete impazziti.
Allora ho detto:
c'è
faccio
una cosa
la dieta. Stai zitto che ti spiego perché sto male. Faccio la dieta.
Ma
ieri
capito,
ho mangiato un cappuccino, una brioche e due succhi di frutta.
Cioè, oggi iniziato la dieta. Questa
è sì,
Zanicchi, due punti. Oggi ho iniziato la dieta.
Ma chi se ne frega? Ma
no, me ne frega perché io non potevo essere qua.
A Strasburgo.
Vedi che sto sudando. Però adesso ho mangiato un panino e mi sento meglio. Posso rimanere qui ancora un po'.
Benissimo. Allora, diciamo una cosa: sto facendo la dieta. Dunque, fra qualche tempo anche per Berlusconi potrebbe andare bene, insomma.
Sono un po' sono troppo passo, diceva in dialetto,
cioè,
no, ma voi ma perché dovete mettere in croce questo
ma non ha senso parlare di Berlusconi.
No, io
parliamo
sono una
della dieta della Zanicchi,
detto,
certo,
sono fiero di avere 70 anni. Ormai ho chiuso con tutto,
con i bunga bunga pure tutto.
Ma che bunga bunga, ma che
mai fatto
bunga?
Nessuno
bunga?
Ma che cos'è?
Mi spieghi bene tu che cos'è il bunga bunga?
Che cosa sono le feste a casa? Non ci sono feste.
Ma chi è ruba cuore?
Chi ha detto che ci sono feste?
Dice Berlusconi, e io credo al mio presidente, e poi vedrete che lui ancora una volta ancora una volta sarà vincitore, perché la gente non crede
verrà assolto,
quello
verrà
che
assolto.
I giornalacci di sinistra scrivono su di lui
veramente,
e anche le trasmissioni radiofoniche come la Zanzara che volete infangare quel povero uomo.
Ma come facciamo sentire Giuliano Ferrara cosa ha detto di me? Ma sta scherzando,
ma
signora Zanicchi? Forse Parenzo, vabbè,
ti ama Ferrara,
ho capito, ma appunto qui
Noi dove
regna il politicamente scorretto, dove non seguiamo la struttura Delta di Repubblica, queste stronzate inaudite che pubblicano
stronzate
non esiste la struttura Delta.
Io l'ho detto.
Sentiamo Ferrara cosa dice su di me. Forse lei, se non se n'è accorta sabato,
come ero lì? Dove ero, scusi?
Io però mi sa che quando parla
le buttande stese tutte dietro, io ero lì vicino
però
a Ferrara.
Mentre parlava Ferrara, secondo me lei non sentiva,
si è addormentata, dai, dica la verità.
Un attimo di defiance
quando ha citato Kant, il legno storto dell'umanità, lei stava pensando
quando no, il professor Ostellino ha fatto un discorso, ragazzi, che
bello,
ecco,
me lo riassuma, ecco, me lo riassuma,
perché io ho un senso dell'umorismo forse anche un po' becero.
Ma parliamo del discorso,
ma quando ha chiuso, che ha citato tante volte Kent, e io
Kent è quello dei cartoni animati. Kent,
no, perché
Kent,
volevo dire questo,
si chiama Kant.
Immanuel, no, stai Kant. Zitto che ti devo dire Kant, ma io avrei voluto
peggiorare
dire
della vostra
Kent,
situazione
Kent, quel motivetto che ti piace dentro, sai che
Ferrara su
vabbè,
di me, via.
Vabbè, è
quel Cruciani magnifico che fa la Zanzara su Radio 24, uno che se ne strafote, dica.
Sputtanerò, al giornale andrò, con in mano foto dove tu sei con un trans. Le consegnerò, le intercettazioni. E alle prossime.
La dobbiamo ascoltare tutta?
Bellissima.
Dobbiamo ascoltarla tutta?
Certo.
Ma no, ma 4 minuti dura. È con noi anche Elisabetta Gardini. Buonasera.
Che meraviglia.
Buonasera.
Buonasera. Gardini.
Lei quanto pesa? Ha dato l'esame in questo tempo.
No, è una Gardini. Signora.
Ma ho capito.
Ma che dici?
Ma per come che dici?
Ma, veniamo, ma io veramente vado ai matti. Cioè parliamo in Europa e chiede alle deputate quanto peso. Una cosa pazzesca. L'ho detto
dica,
io.
Dica.
Vabbè.
Quanto pesi? È un po' che non mi peso. Lei è più alta di me. Sarai poco? Sui 70 kg neanche. Spero di meno.
Meno.
Devo dimagrire anch'io, oh, però.
Sì. Vabbè, titoli. Rissa del PDL, rissa tra le donne rissa del PDL.
Titoli, diciamo titoli del TG3. TG3 comunisti?
I chili sono peggio
comunisti
degli
anni. Di più. Come TG3 comunisti di più?
Di più.
Cosa c'è Bianca Berlinguer, comunisti.
Cosa c'è oltre? No, oltre il comunismo, c'è cosa c'è?
Ma scusa, perché non dobbiamo chiamare le cose con il proprio nome?
TG3
la Bianca Berlinguer è una signora, mi piace moltissimo.
Però
è una donna di classe, ma è comunista.
È come comunista.
Anche molto bella.
Non è più comunista.
Non esistono i comunisti. Più.
Ma perché non si devono chiamare le cose col proprio nome?
Beh,
non
è comunista. Bianca Berlinguer è comunista.
Ma se dovrebbe punti, essere
Zanichi, Bianca Berlinguer, direttore del TG3, è comunista.
Ma dovrebbe esserne orgogliosa.
Benissimo.
Vabbè, Emilio Fede cos'è allora?
Niente.
TG3.
TG3 via.
Berlusconi, non sono preoccupato e vado avanti tranquillo. Rapporto saldo con la Lega, presto maggioranza più larga. Ma Bossi avverte, se i numeri non ci sono il governo cade, il PD è responsabile ottimismo del Premier, D'Alema ospite al TG3. Il Senato vota la fiducia sul decreto mille proroghe, futuro e libertà si spacca, a rischio ora la tenuta del gruppo parlamentare. Gli interrogatori di Rubina, le carte del processo, disse a Berlusconi che ero minorenne, consegnati gli atti al Premier e alla giovane marocchina. Arriva in Libia la rivolta del mondo arabo, a Bengasi manifestazioni e scontri, almeno 2 morti, centinaia di arresti. Terzo giorno senza sbarchi a Lampedusa, 1900 immigrati sull'isola e il giallo d'un barcone partito dalla Tunisia e mai arrivato. Festival di Sanremo, dopo il brano parodia su Fini e Berlusconi, il direttore di Rai 1 invoca la par condicio, boom di ascolti per la prima serata.
Allora io dico una cosa, no? Sempre la Zanzara 800 24 0024, tra poco anche le vostre telefonate come al solito, però siamo a Strasburgo e naturalmente parliamo di Europa, cioè no
facciamo in serio un po',
sì,
dai.
No
facciamo in serio, cioè.
Facciamo in serio. Allora,
no, hai sentito i titoli di questo telegiornale, sì. Adesso noi possiamo scherzare, io sono una ridanciana, sono una boccaccione che dico le cose, poi mi pento, poi
vorrà mica parlare degli sbarchi,
però,
lei, signora
esatto
Zanicchi.
No?
Beh, magari un'altra
te ne frega niente te degli sbarchi.
Sì, mi interessa, però insomma.
Vabbè, parliamone un'altra volta.
Allora, no.
Parliamo di Ruby, ad esempio.
No, parliamo di, della canzone di Sanremo, no? Parliamo della canzone di Sanremo. Cioè, sì. Il direttore di Rai 1 che dice che Luca e Paolo devono correggere, devono fare un'altra canzone sulla sinistra. Non lo trovo un po' ridicola questa
È una
cosa.
Stupidaggine, possiamo dire che è una stupidaggine?
No, voglio dire, allora, questi due ragazzi sono bravissimi. Sono due comici straordinari che per 15 anni hanno mangiato della crepia di Mediaset
di Berlusconi.
Di Berlusconi. E poi, appena capita l'occasione, Ale.
Giù addosso. Cioè, secondo lei, non vedono l'ora di affrancarsi da Mediaset da Berlusconi.
Vorrei dire una
vero?
Cosa. No, ma ormai è di moda fare questo. Va bene. Appunto, la cosa era anche divertente, molto pesante, perché in un momento così, ancora una volta, dare addosso a Berlusconi, dire delle cose abbastanza forti, come ieri sera è stato detto, alle 10:30 davanti a 12 milioni di persone, è un festival della canzone. Che cosa si fa? I comici bravissimi cosa fanno? Parlano male di Berlusconi.
Di chi bisognerebbe parlare male? Scusa.
Di te,
no, però
per esempio,
su questo
cosa c'entro, non faccio ridere.
Su questo ha ragione Vazzanicchi, cioè non c'è niente di più scontato, non c'è niente di più come dire, non particolarmente creativo che fare satira una canzone sul momento politico.
Ma
attuale.
Satira fa satira sul potere politico, no?
Ma abbiamo scusi,
su chi comanda o su chi è all'opposizione.
Gardini,
che già
posso
pensa?
Dire una cosa? Dopo parlo alla Gardini e vado via.
No,
ma
cosa
lei,
via?
Ma che da lei i tempi
il
decide
nome,
quando va, che sei un albergo questo?
Il nome della
ma cos'è un albergo? Ma come si permette qui alla Zanzara?
Il nome in nome della satira tu non puoi ammazzare le persone.
Ma chi ammazzare?
Luca e Paolo, non sto parlando di
Luca e Zanicchi,
sto parlando
punti
di me.
Luca e Paolo ammazzano le persone.
No, sto parlando di me. 2 anni fa a Sanremo mi hanno rovinato, mi hanno ucciso.
Ma lì, lì
Benigni, in nome della satira.
Ma Benigni è stato molto più pesante.
Io adoro Benigni,
ma è stato
Benigni,
molto più pesante su di lei rispetto a Luca e Paolo su Berlusconi.
Sì, sicuramente.
Ma la satira è satira, è corrosiva la satira.
Vabbè, scusa,
signora Zanicchi, lei ha dichiarato pochi minuti fa.
Io dico che tua moglie è una puttana, scusa. Ma guarda che fa, guarda che lui ridi.
Non lo so perché ridi. Se ride lo querelo.
Sei sposato?
Ci mancherebbe altro.
Scusa, allora ritiro tutto. E non può, ma io facevo satira, io sono una
facciamo
comica.
Una battuta sulla moglie Cruciani.
Scusi un attimo, signora Zanicchi, Luca e Paolo, stasera fate un po' di satira sulla sinistra.
Non si può.
Pure lei, come mazza, Zanicchi, come mazza.
Sì, ma io dopo mi sono pentita quando ho detto questa cosa. Come sempre, anch'io ho il pentimento incorporato. Perché non si può fare satira sulla... chi prendi? Bersani? Esatto. Oddio santo, quando ci hai detto che è Emiliano, che cosa dici? Non puoi, non c'è.
Cioè, non c'è nessuno, non c'è materiale.
Non c'è la materia, prima.
Perché Berlusconi fa ridere.
Che si dice che sono tutti grigi, no? Che
no, Berlusconi, perché Berlusconi è stato uno che ha rivoluzionato la politica italiana.
Che sono
lo
tutti grigi,
bene.
No? Quelli di sinistra.
L'ha scardinato il sistema.
Berlusconi ha scardinato il sistema, su questo non c'è dubbio, signora Zanicchi.
Allora si sono 15 anni. Senta, che lo volete voi altri comunisti buttare giù. E adesso pensate di avercela fatta. Non ce l'ha fatta.
A proposito, la signora Minetti si deve dimettere dal Consiglio regionale della Lombardia?
Io non la conosco.
Ho capito,
e non so chi. Non so,
ma non la imbarazza un po' questa vicenda della Minetti?
Ma saranno cavoli suoi.
Ma cavoli
suoi. Penserà Formigoni, è lui, no?
Il problema è di Formigoni. Perché ce l'ha messa?
Perché
ha accettato questa cosa?
E perché ha accettato?
E lo chiediamo noi, siamo noi che facciamo le domande.
Questa è laureata. È laureata.
E quindi?
Non mi guardare male.
No, io la guardo.
110 lode.
E quindi? Sì.
Parla l'inglese come te parli il dialetto, come io parlo l'igolchese.
Allora, sì,
è una donna preparata, lavora bene, sta lì, nessuno... che ne so.
Solo questo.
Saranno problemi di Formigoni, di chi ce l'ha messa.
Il problema è di Formigoni. Dunque ha sbagliato, se l'ha candidata ha sbagliato
no,
Formigoni.
No, questa non è... Mi dicono che sia bravissima,
efficientissima.
Scusa, però, lei si contraddice continuamente, perché leggo qui, il caso Minetti è imbarazzante. Si è pentita anche di questo, dire...
Ma porca miseria, ma perché ce l'avete su con me? Io sono un'innocua, sono una povera donna.
Le sue
donna.
Dichiarazioni hanno la durata dei 30
no,
secondi televisivi praticamente.
È innocua, no, voglio dire, è imbarazzante.
La Minetti?
Ho detto, sì. Perché non posso dire che non l'ho detto.
Beh, certo,
la Minetti
è scritto.
È imbarazzante perché... perché insomma dice disdice.
Ma non dice disdice, è imbarazzante per le cose che le vengono attribuite dalla procura di Milano.
Aspettiamo,
no? Per le cosa aspettiamo?
Che queste cose.
Ma perché è un caso imbarazzante?
Che qualcuno ci dica che è vero.
Insomma, perché è arrivato a fare il consiglio regionale? Processi. Perché è troppo amica di Berlusconi? No. È andata a letto con Berlusconi?
Mo vergognati te, guarda.
Ma vergognati,
se
Cruciani,
dicessero così.
Dici
di
delle
tua
cose
moglie.
Vergognose. Se dicessero così, come di sua moglie, vero? La moglie
allora,
Cruciani.
Ma che c'è? Mica
no,
faccio presidente del consiglio.
Non buttiamo tutti in vacca, ragazzi.
No.
Perché io mi alzo e vado via. Ho anche la febbre.
Ok, Borsa, dopo un po' di ascoltatori dobbiamo sentire anche
la Gardini ha fatto il Festival di Sanremo, l'ha condotto nell'84.
Nell'84. Ha vinto nell'84, signora Gardini?
E mi ricordo solo tra le nuove proposte Eros Ramazzotti.
Con
e
che
poi
canzone?
Ospiti,
con che canzone?
Una terra promessa.
Come
e
come
poi
una terra promessa.
E poi c'erano i Queen, un mondo diverso.
Dai, vai. Com'era il testo?
Vai.
Non lo so, io non so cantare.
Ascolta ragazzo, quando io canto voglio essere pagato.
Ho capito, adesso pure i soldi, che è una cosa pazzesca. Borsa.
Sì.
Non se ne può più, veramente. Ma di Berlusconi non se ne può più, signora Zanicchi?
Ma ce ne vorrebbero almeno 100 come lui.
No, 100 no.
Ma sì, anche
100 Berlusconi, mamma mia, 100 Berlusconi, 100 rubacuori.
Signora Gattini, anche per lei non se ne può più di Berlusconi.
Tutto questo.
No, io dissi già a suo tempo che bisognerebbe clonarlo e metterne uno in ogni regione. E lui mi disse, t'ho sentita in TV, non mi puoi clonare, lavoro già troppo, figurati se fossi moltiplicato per 20.
Ma perché Berlusconi... dice questa cosa sulla nipote di Mubarak, ma lei davvero crede a questa storia della nipote di Mubarak? Non mi dica che ci crede, perché non ci voglio pensare.
Ah, che ha detto che Rubi era la nipote, pensava di... perché gli ha detto che lei era la nipote di...
Ma è una balla,
è
una balla.
Che sta morendo? Chi? Che sta male?
Sta molto male.
Sta molto male, sì.
Allora abbiamo rispetto.
Che è successo?
No, non lo so.
I telefoni?
È la moglie, no. È la moglie di Cruciani.
No, no, no. Siamo in diretta qui, ma sei pazzo.
Dimmi chi è. No, scusa. Che mi offende.
No, no, allora...
No, io ci credo che... Cos'è quella... Mi ripete la domanda per piacere.
Allora, lei crede alla storia della nipote di Mubarak?
Scusa, ma se uno dice... Allora non credo a Berlusconi. Non credo a niente.
Non è un reato.
Non è un delitto.
Non è sanzionato.
Non è delitto.
Qualcuno gliela... Ma se l'ha inventato questa cosa della nipote di Mubarak?
Molto,
ma perché?
Altamente
qual era
probabile.
Lo scopo? Qual era lo scopo? Dimmi qual è lo scopo.
Beh, lo scopo era quello di salvare Rubi Macuori.
Ho capito dove vai arrivare.
No, ma lei ci crede a questa storia o no? Della nipote di Mubarak?
Tu ci credi? Guarda, non ti so dire.
Io vedo un certo imbarazzo. Noto un
c'è
certo
un imbarazzo delle
signore. Sì, ma sono diventata tutta rossa. No, non, è una storia, è una storia squadra.
Però scusa, io vorrei dire una cosa. Scusa Iva, però noi eravamo prima qui fuori in regia ad ascoltare l'intervista a David Sassoli. Un'intervista per Benino, tutta serie. Come no, come no. Col bilancino, a dire... facevo l'intervista così quando io ero quando io ero direttore del TG eccetera
non
eccetera
è colpa, non è
poi
tua,
arrivamo noi
no arrivo no, io no,
e
no,
si ride si ride
no,
si ride
una politica seria io amo la leggerezza
no ma non è quello non è vero ridere. Non è vero
ma
no.
Sì, sai, vedi ma questa è la differenza che loro sono tristi non riescono nemmeno loro a ridere con la sinistra invece con noi si divertono soprattutto con te
questo può essere è vero
lei ha l'ufficio a fianco al mio io ho l'ufficio a fianco a lei qui a Strasburgo no non ti sento ridere spesso però.
Questo è un tema politico dell'Europa cioè, quindi...
Cioè, e quindi devo dire che ogni tanto quando abbiamo un momento per
di depressione ci incontriamo
e ci
allora c'è una notizia importante però vero? Che vi devo dare per essere un po' più seri che pare che il gruppo al Senato di Futuro Libertà rischia lo scioglimento perché è uscito un senatore che si chiama Menardi.
E mena di brutto sto Menardi.
No, non credo che meni, no. Però era già, come dire, in procinto di lasciare Futuro Libertà, la cosa è ufficiale, il senatore Giuseppe Menardi lascia Futuro Libertà e dunque il gruppo al Senato, che era, credo, composto da un numero
non
di
non hanno
persone,
più i numeri?
Non hanno più numeri, al Senato, al Senato. Vabbè, che dobbiamo fare? Dobbiamo sentire qualcosa?
Beh sì, abbiamo Crozza, no, credo.
Crozza?
No? Non c'è Crozza.
Dobbiamo sentire Crozza, anche lui. Vabbè, ma Crozza che fa la satira su Berlusconi è scontato,
Però,
abbiamo capito una cosa, che la signora Zanicchi, la signora Gardini non credono alla storia della nipote di Mubarak. Questo mi pare accertato, no? Non ci crediamo a questa balla.
No, è così. Evidentemente Berlusconi qualcuno gliel'ha detto che questa ragazza
si è inventata una cosa. Sì, se l'ha inventata. Perché? Se l'ha inventata.
Ma poteva dire che era la nipote del re di Giordania, lo stesso.
Però
scusate, se l'ha nella intercettazione, onorevole Gardini, c'è proprio scritto questo di che sei la nipote di Mubarak. Cioè ormai lo sanno anche i sassi che è una balla sesquipedale.
No, ma veramente queste cose non le ho lette. Lo sta dicendo lei, ma non mi pare che sia così. Lei a un certo punto diceva che era egiziana. Questo ho letto e quindi di lì.
Ma è una storia verosimile quella che si è inventato il Presidente del Consiglio?
Ma lei dice che se l'ha inventato. Girano anche i nipoti dei presidenti. Potrebbe girare così
e vengono affidati alla signora Minetti. Girano e ridono tutti. Cioè, è talmente.
No,
Zanicchi ha fatto una risata crassa.
No, ma voglio dire.
Ma dove sta?
Allora,
Zanicchi, due punti. Cioè, Berlusconi, ahimè.
È difficile da mettere in un'agenzia. Risata, crassa.
Sì. Una cosa e poi non la dirò mai più. Mi sono anche un po' stufato di questa storia.
Basta.
Posso ripetere quello che ho detto prima?
Sì.
Sapete cosa vi dico?
Ecco, sentiamo.
Più si parla, più si sparla, più si infanga.
Più lui guadagna voti.
Guarda,
ecco, lo
sapete.
E allora continuiamo a parlarne, no?
Ma è così, io ne parlo volentieri. Puttaniamolo pure. E lui continuerà a prendere voti e a governare. Allora, cominciamo
a governare, speriamo.
Però ci ha detto, basta, non se ne può più.
Basta.
Basta.
No, io sono stufa.
A chi si riferiva?
No.
A Berlusconi,
non
di lui.
No, a mio, ma guarda.
Amore anche suo?
Guardami, si allargano le braccia. Proprio. Ma no, ma una persona, ma veramente. Ma, ragazzi,
ma poi una persona di 75 anni, ma
sì.
Come potrebbe mai?
Ma come può?
Ma
andare a letto con 20 ragazze.
Come può?
Ma come può? Avanti, dillo te, che tu ci vai una volta al mese se va bene.
Ma che ne sa? Ma questo è uno spunto. Ma come si permette?
Ma io lo so.
Una volta al mese.
È vero. È vero,
ma come si permette?
Secondo me è così. Secondo me è così.
Guarda, chiedi a casa tua che non è esattamente così, Cruciani.
No, basta! Domenico D'Andria, buonasera, 800-24-0024.
Buonasera.
Basta, è tutto finito.
Tutto finito. Non ritengo che l'apertura del PD nei confronti della Lega sul federalismo sia stato un fatto positivo, perché sono partiti alternativi tra loro. Uno è un partito nazionale.
Ah, lei sta parlando, scusi, era un po' distratto, dell'apertura del Partito Democratico verso la Lega, giusto?
Sì, sì, sì.
Dell'apertura del PD verso la Lega.
È stato un errore da parte di Bersani aprire su questo piano, perché il Partito Democratico è un partito nazionale che si muove su obiettivi e su ideali che sono alternativi rispetto alla Lega Nord, che è un partito territoriale, ha una con una forte e marcata caratterizzazione di estrema destra.
Lei ritiene sbagliata l'apertura di Bersani nei confronti della Lega, un'intervista addirittura alla Padania. Io ho fatto notare prima l'onorevole Sassoli che insomma dirigenti autorevoli del Partito Democratico hanno passato gli ultimi due anni a dire che la Lega è un movimento razzista e adesso Bersani ci viene a dire che invece la Lega non è razzista. Capito la contraddizione, signora Zanicchi?
No, ma è ridicolo.
Ma
queste sono le cose che dovrebbero scandalizzare. Che fino a ieri peste corna contro la Lega e adesso sono pronti ad aprire.
Perché si è tolta
le cuffie? Mi tolgo la cuffia perché quando sono nervoso mi tolgo tutto. No, nel senso, voglio dire, io credo che Bossi sia una persona estremamente seria. Sì. Io voglio molto bene a Bossi,
pure.
Ma davvero, anche pure,
a tutti.
Io voglio bene a tutti. Guarda, D'Alema l'ho incontrato a New York non più tardi 2 mesi fa. Io ero andata all'ambasciata perché mi aveva invitato l'ambasciatore, una cosa molto carina, e io ero lì con una delegazione europea, non ero andata in viaggio di piacere, e esco dall'ambasciata, chi ti trovo davanti?
D'Alema.
Sai che gli sono volata al collo, l'ho baciato, ribaciato,
e lui?
Mi è rimasto un po' interdetto, ma ha detto: guardi, lei mi è molto simpatico, è una persona di classe, proprio una persona
Berlusconi sarà contento di questa cosa?
Io credo di sì.
Sì.
A me piace.
Lei è saltata al collo a D'Alema, al collo.
Ci sono anche le foto. Ci sono le foto, però ho detto non pubblichiamole perché magari il presidente, si può chiamare ancora presidente? Si potrebbe dispiacere. Le foto,
è appunto quello che dico io. Ci sono le foto che lei bacia.
Che lo abbraccia.
Vabbè, questa è una notizia. Allora, Zanicchi, ho baciato D'Alema. Un po' la notizia. Ho baciato D'Alema. Ho baciato D'Alema, però ci sono le foto, ma non vengono pubblicate perché Berlusconi potrebbe.
Erano mie personali le foto. Comunque io posso dire che Bossi invece mi piace moltissimo, è una persona seria.
A me piacciono tutti, però D'Alema, Bossi.
Chi è che non le piace? Chi è che le sta sulle balle proprio?
Tra i politici italiani, chi è che le sta sulle balle?
Sulle balle. Che volgarità.
No, chiedo.
Perché dici sulle balle? A me è una
antipatico.
Lei ne ha detto di tutti
colori. No, c'è una donna che una donna che ritengo che sia una grandissima politica. Però mi sta un po' sulle
Dite un'altra cosa sulle balle. Rosi Bindi, mi dica qualcosa di Rosi Bindi. Lo sapevo che era Rosi
Perché?
Bindi. Lo sapevo che era Rosi Bindi. Le faccio sentire una cosa di Rosi Bindi che duetta con Cicchitto. Sentiamo Bindi versus Cicchitto, non so quando sia
accaduto. Cicchitto è una persona moderata che alza mai i toni.
Moderatissimo Cicchitto.
Si vergognano i signori della sinistra, non alza mai i toni.
Non alza i toni perché non ha voce.
Bindi, come non ha voce, scusi?
No, non potrebbe fare il cantante Cicchitto, ha una voce...
Da eunuco,
non ha voce, non ha estensione, non ha
brutta voce. Cicchitto ha una brutta voce.
Dagliela. ho detto che non ha, non può urlare, no, perché
non deve parlare in pubblico, non deve andare alla trasmissione talk show, non ci dovrebbe andare.
Cicchitto non ha niente da dire, giusto?
Non è così. Non me lo fai dire, no.
Bindi versus Cicchitto.
Adesso ti racconto una cosa dopo te la racconto. Ricordami questa cosa che è successa a una vicina mia di casa. Vai.
Ma chi se ne frega della vicina?
Te ne frega.
Cioè, siamo a Strasburgo e parliamo della vicina. Ma io vado via adesso. Prendo, vado via.
Bindi versus Cicchitto, via.
Scusate, calmi. Abbassiamo il microfono di tutto lo studio.
Questo paese e mi vergogno del mio presidente del Consiglio.
Allora.
Vergogno come italiana, capito, per quello che
non
sta uscendo
fuori. Non avevo le cuffie, chi è che ha detto mi vergogno come italiana?
La Bindi, di quello che sta accadendo, Berlusconi.
Ma io ha ragione, perché non va all'estero, guarda.
Come? Bindi deve andare all'estero.
Sì, non piangiamo lì.
Non piangiamo se va all'estero, per carità. Ma anche lei è più bella che... No.
No, non mi permetterai mai.
Quello no.
No, no, no. La Bindi è una grande politica, vedi com'è? Perché devo dire le cose? Intelligente.
Sì.
È una che...
Ha appena detto, che deve andare all'estero.
Ma no, se lei dice mi vergogno di essere italiana, io non mi vergogno di essere italiana. Io quando sento parlare male dell'Italia, io mi incavolo. E spesso e volentieri qui in Europa.
Ma lei parla male di Berlusconi, non dell'Italia. La Bindi parla male di Berlusconi, non dell'Italia.
Vabbè, no, se parli male di Berlusconi parli male dell'Italia, perché lui rappresenta l'Italia.
Dovrebbe rappresentarla in modo un po' più serio, no?
Un po' più sobrio,
magari più sobrio, limitando le feste. Anche se. Ma ammettiamo che non ci siano reati, giudici, comunisti, però dovrebbe, come dire, selezionare le sue amicizie, visto che è presidente del Consiglio.
O no. Cioè lei, per esempio, ci ha detto che questa sera va a cena con due uomini.
Esatto.
Giusto?
Giusto.
Vabbè. Non vogliamo sapere
chi sono.
Non vogliamo sapere nulla.
Solo.
Però,
chi sono?
Però tutto normale, insomma. Tutto normale, nella normalità.
Cena, certo.
Cena normale, eccetera. Però...
Niente dopo cena.
Beh, quello...
Ma non è un reato.
Non è un reato.
Il problema è che non ci sono... Cioè, fare dopo cena non è un reato.
E
il
quindi,
problema è
se non è un reato?
Il problema è l'induzione alla prostituzione, la
concussione. Hai appena detto che i reati non c'entrano niente, adesso parli dei reati. Lasciamo perdere i reati.
Caso di Berlusconi sono due
allora,
reati.
Allora, io voglio sapere, allora, Gardini, se secondo lei il comportamento di Berlusconi, la vita privata, doveva essere un tantinello più sobria così.
Quella che esce dai giornali non è certo una vita che noi frequentiamo e condividiamo. Quella che esce dai giornali.
Non condivide la vita privata che fa Berlusconi.
Quella che esce, sta uscendo sui giornali, è uno stile di vita diverso dal nostro. Però
ma sia
zitta lei adesso.
Ma lasciamola. Perché lei è una politica. Falla a me questa domanda, che a me non me ne frega niente.
Ma lei è stata anche lei una politica.
Ma lei quando si dimette? Quando si dimette?
Presto.
No, presto qua.
Sempre presto.
Ogni volta, tre volte che veniamo qua.
Io sono abituato a portare a termine le cose. Adesso te lo dico proprio sinceramente. Io spero di portare a termine questa legislatura. Anche se mi costa parecchio perché mi è avuto mal di fegato, male alle anche
pure
male, sì, io
è
prima
ingrassata
sono ingrassata, io prima ero una donna felice, adesso sono infelice, sono depressa e questa è la politica, però voglio portare a termine questa legislatura, però molto probabilmente non per causa mia. Ti do proprio uno scoop, questo è vero,
scoop,
lo
scoop,
sai.
Vediamo,
può essere che io che mi mandino a casa, perché c'è un ricorso in atto, che è una cosa abbastanza vergognosa, perché prima abbiamo visto la carcere, ha dato ragione, adesso invece può darsi anche. Io non piango, me ne vado, e allora sì che le dico le cose dopo, quando sono uscita da
questa
roba.
Ma su questa vicenda qua lei è diventata un'icona della sinistra, da quando è uscita, da quando non ha lasciato lo studio di Gad Lerner, no? Voglio sapere...
Mettiamola così, se vuoi.
Un sacco di gente del PDL ha detto... No? Che lei non si è comportata proprio bene con Berlusconi. Ha avuto molti problemi nel PDL, vero?
Sa che cosa le devo dire? Che invece non è vero. Ma tutti mi hanno detto hai fatto bene. Perché io
tutti?
Sì, anche del PDL.
A ribellione contro Berlusconi?
No, perché ha detto, si è capito che tu non volevi assolutamente mancare di rispetto al presidente. Sei rimasta lì.
Sì, per difendere Berlusconi.
Il fatto che io ho 70 anni, non mi comanda nessuno, faccio sempre quello che voglio.
Neanche Berlusconi.
Di Berlusconi me ne fotto, ha detto.
No, se ritengo che sia giusto rimanere, rimango. E poi ho pensato che davvero quel poco che ho potuto fare, poco, perché non è che mi dessero la parola spesso e volentieri, ho difeso il presidente.
E infatti va danno zero domani.
Però io? No, mi ha invitato, io purtroppo sono qua, sennò domani sera ero a danno zero.
Sarà contento Berlusconi che le va danno zero domani?
Perché no?
Beh, insomma, non è tanto felice proprio, no?
Vabbè. Ci va Cicchito, ci posso andare anche.
Ma Cicchito infatti non ci va.
30 secondi, torniamo subito. Ma poi se va Cicchito ci posso andare anch'io. Vabbè, ho capito, 30 secondi.
Questa è stata una scivolata, eh.
Sono pagliasse in giro, secondo l'interpretazione della signora Alfano, che fanno casino dietro lo studio.
L'interpretazione secondo l'Alfano mi sembra veramente eccessiva.
Bisogna spiegarlo a chi ci ascolta da casa. C'è la regia, c'è un vetro, c'è un vetro. Questa è radio, non è TV.
Chi è l'Alfano?
Ma ieri è stata qua ospite, cosa c'è chi è l'Alfano? Allora, per chi ci ascolta da casa, in macchina, sta tornando a casa, c'è un vetro, c'è una regia, dietro questa regia ci sono i tecnici, c'è Emanuela Conte, tutta questa gente qua, e ci sono gli assistenti parlamentari dei deputati, e c'è anche l'onorevole Licia Ronzulli.
Che ci ascolta, non l'abbiamo invitata.
No, ma è venuta qui ad ascoltarci dalla regia.
Non autorizzata, non autorizzata, non autorizzata.
Nessuna paura.
Sono venuta a salutare Parenzo.
No, ma lei, non è più una trasmissione, cioè è una sorta di
per fortuna la Zanicchi ha detto le cose come stanno sul tuo conto. E poi sono venuta a salutare la mia collega Sonia Alfano, perché giustamente ieri ho sentito che mi ha citato, io contraccambio dico che la mia stima è reciproca. Scusa, allora, e spero di incontrarla presto.
Dato che è qui, parliamo delle intercettazioni, no?
Ah, si metta le cuffie, signorina, così le dia onorevole. No, allora, le lascio il mio posto.
Bisogna far lavorare la magistratura. Quindi, quando questa storia sarà chiusa, non si preoccupi che verrò anche da lei, Cruciani. Si metta in coda come gli altri.
No, io non mi metto in coda. Non la invito.
Ma cos'è un supermercato?
Ma non l'ho nemmeno invitata, perché io non mi posso mettere in coda, dato che non l'ho invitata.
È entrata da sola.
Questo ci sono in effetti cosa?
No, ci sono intercettazioni forse no.
Allora perché non ti farebbe piacere intervistare la signora Ronzulli, l'onorevole
Ronzulli? C'è un golpe della magistratura contro Berlusconi, eccetera, niente, non vuole parlare.
È stato un piacere, saluto Sonia Alfano. Vabbè, e
ascoltatori,
stima e...
Paolo da Palermo. Brava. Buonasera Paolo da Palermo.
Grazie Licia, perché è una donna assurda, coraggiosa, bravissima, e sta dimostrando in Parlamento quello che
va. Ma nessuno mette in discussione questo.
Detto questo cedo le regole, una trasmissione, cioè, questo avete trasformato tutto in un supermercato.
No, se io so che tu inviti ancora l'Alfano, io vengo e ti strappo tutti i peli con i guantoni. Sai che fa malissimo strappare i peli con i guantoni.
Sono abbastanza glabro.
Sì, ce li hai, sì, pochi, ma ce li hai. Perché è una donna che dice delle cose immonde, non si può. Non si
cosa
può.
Dice,
quello non ha
mondo.
Una bocca, ha una fogna al posto della bocca.
No.
Ha detto delle cose mostruose contro di me.
Non si può ascoltare. Dire che ha una fogna, dai.
Sì, ha una bocca che è una fogna.
È un attacco di una volgarità assoluta.
Non mi interessa. Lei
cioè, si può scherzare.
Lei ha detto delle mostruosità.
Lei si è arrabbiata perché Benigni ha detto che l'ha lapidata, e ora lei dice che la signora Alfano ha la bocca che è una fogna.
Non è una signora!
Che cos'è?
Ma non te lo dico.
No, cos'è? Cos'è la signora Alfano?
Una signora si comporta in modo diverso. Lei ha detto delle mostruosità.
Non è una signora, e cos'è?
A me? Alla Licia? Sì. A tutte le donne del Parlamento?
Ha espresso un parere,
ha detto delle cose molto pesanti. Vabbè, adesso tra un mese ti porto il giornale dove lei ha detto queste cose.
Sì.
E dopo le leggiamo.
Buona serata a tutti.
Posso salutare mio marito che è in autostrada?
Non è radio Sgurgola Marsicana.
Ma non è radio marsicana.
Dimmi come sono andata con questi due disgraziati.
Ma è la radio del Sole 24 Ore. Zanicchi.
Ma chi se ne frega? Scusa, ma hai invitato.
Come chi se ne frega?
Posso dire a Fausto ciao, buon viaggio?
Ma chi è Fausto?
Chi è mio marito?
E allora?
Allora l'ho salutato. Ciao a tutti.
A dopo. Siamo da soli.
Tutte ste donne.
Dopo questa follia con Iva Zanicchi e con Elisabetta Gardini. 800 24 00 24. Dunque, ascoltatori, Marco da Torino, buonasera. Poi Carlo, provincia di Monza. Giuseppe da Milano, Paolo da Palermo, Andrea sempre da Torino. Marco, dica.
Dottor Cruciani, Marco? Buonasera. Sì, mi sente?
Buonasera, dica pure.
Buonasera.
Sì, la sento.
Senta, io la sento molto bene. Io sono intervenuto perché sono un vostro vecchio...
Prego, tanto lo fa un sacco di gente ogni sera, si figuri.
Perché a mio avviso ha trasformato la radio, il suo programma, in un talk show, direi gridato, cosa che invece prima si parlava di cose serie con un tono molto più pacato.
Mai parlato di cose serie, comunque mai fatto approfondimento, se è quello che vuole dire.
La nostra politica purtroppo di serio ultimamente ha ben poco, però visto che riguarda la vita di 50 e passa milioni di abitanti, ritengo che siano cose serie comunque.
Ma se vuole nel palinsesto di Radio 24 ci sono tantissime trasmissioni che approfondiscono, che affrontano le questioni cruciali della società. Basta saper scegliere orari,
come la faceva lei, insomma. E come ha detto, la sento molto gridata, ecco, e questo mi dà fastidio.
Ma gridata, abbiamo riso per tre quarti d'ora. Se è gridato questo, non lo so.
Gridato vuol dire anche ridere su disgrazie altrui, ecco.
Ma mi sembra.
Disgrazie altrui, disgrazie di Berlusconi, se vai altrui.
Ma insomma, disgrazie, la politica offre questo materiale, noi lo svisceriamo, insomma. Eh?
dicevo, non ho capito. A prescindere dal politico di turno, ecco, non,
sì, sì. Marco, comunque, per carità, io ascolto queste critiche, mi fa piacere se lei è rimasto ad ascoltare quello che abbiamo proposto prima e magari si è anche divertito o no?
Poco.
Poco, si è divertito poco, bene. Bene, ma per è legittimo, carità, è legittimo, per carità. Grazie Marco.
Buonasera.
Faccio tesoro del suo consiglio. Giuseppe da Milano, buonasera, 800 24 00 24. Caro Giuseppe, cosa ha da dirmi?
Sì, buonasera Cruciani. Io, se fossi lei, non mi gongolerei molto sulle dichiarazioni di Giuliano Ferrara, perché sappiamo bene che Giuliano Ferrara, in tutte le sue battaglie, anche alcune nobili come per la tutela della vita, che poi è fallito miseramente, lo dico da cattolico, quindi sappiamo che Giuliano è un avvocato delle cause perse, quindi non credo che sia un augurio per la sua carriera. Poi,
no, guardi Giuseppe, a me di queste cose qui non me ne frega assolutamente nulla, stimo e molto Giuliano Ferrara, mi fa piacere quello che ha detto l'altro giorno, poi noi scherziamo sopra queste cose perché questa qua è anche una trasmissione un po'
ironica e autoironica,
per cui mi prendo anche in giro con questo, non c'è nessuna serietà. Detto questo, quando uno sostiene che Giuliano Ferrara è l'avvocato della causa persa, mi metto a ridere, è una cretinata che qualcuno sostiene, perché da cosa si giudicano, da cosa si giudicano le cause perse? Da cosa si giudicano? Mi scusi.
Tutte le battaglie che ha fatto le ha tutte perse, quindi è anche questo.
Ma cosa significa la battaglia sulla lista dell'aborto? La battaglia sulla lista
la perderà, sa perché? Guardi, io glielo dico. Io
ma
non
qual è che perderà? Cosa perderà? Non ho capito cosa deve perdere adesso.
Perché Berlusconi è destinato, glielo dico, non come parte, perché non sono di parte, dal 94 che non voto. Se vuole di più le posso anche dire che ero uno dei
primi. Ma non ho capito che in che cosa dovrebbe perdere adesso? In che cosa dovrebbe perdere adesso?
Berlusconi è già persa.
Ma Berlusconi vince battaglia da 15 anni, l'ha già vinta da questo punto di vista. Ferrara, se che uno che sostiene, tra virgolette, o comunque ha simpatia per Berlusconi dal 94. In realtà la battaglia l'ha vinta, se la mettiamo su questo piano. Scusi,
abbia pazienza, Giuseppe. Guardi, lei si chiama come me. Qui occorre un'operazione verità.
Ci sono tanti Giuseppe.
L'Italia ha il suo destino, una disgrazia. Quella si chiama la classe dirigente politica italiana. Quindi,
vabbè, quello può essere.
E come dicono qui a Milano, io non sono milanese, ma a Milano.
Ma siccome
dicono,
quella abbiamo, caro Giuseppe, adesso non è che uno può pensare, in questo momento questa classe dirigente abbiamo, cosa c'entra con Ferrara e le cause perse? Mi spieghi meglio?
Sì, scusi Cruciani, se mi lascia parlare che sono fuori, poi non la sento neanche molto bene. Le volevo dire che sono 15 anni che si mente su tutto. Io avevo fiducia in Berlusconi nel 94 e sono stato uno dei primi a farmi la testa dei club Forza Italia, ma ci ho messo 3 mesi per capire che era un grande bugiardo.
Ho capito Giuseppe, però lei parte da un presupposto, abbia pazienza, lei è uno che dice che Berlusconi è un bugiardo, non è un bravo politico, ha rovinato l'Italia, adesso vado avanti io anche se lei non l'ha detto, ha rovinato l'Italia, se ne dovrebbe andare, va bene, d'accordo, però insomma, cioè, di che parliamo? Non ho capito.
Come di che parliamo?
Ma di che, se lei pensa queste cose qui, di che cosa discutiamo? Non c'è discussione, ha capito? Cioè, non, lei pensa queste cose qui, benissimo,
però lei,
allora.
Però lei non può difendere alcune posizioni.
Ma io non sto difendendo nessuno, Giuseppe, non difendo nessuno. Lei è partito da Ferrara e è arrivato a dire che io difendo Berlusconi. Io non difendo Berlusconi.
Guardi che anche il suo antagonista sulla Rai, Forbice, che più o meno a quest'ora dice le stesse cose, anche lui fa opinione di parte.
Dice le stesse cose, abbia pazienza, abbia rispetto. Cioè, Forbice dirà le cose sue, io dico le mie cose.
È un altro schierato, quindi bisogna avere il coraggio di dire io sono schierato per quella parte.
Ma io non sono schierato con nessuno, Giuseppe, lei è fuori strada.
Come sono
lei è fuori strada, io non sono schierato con nessuno e mi sono stufato.
Non si possono ingannare gli ascoltatori, no?
Ma ingannare di cosa? Qui si discutono di notizie, di idee, di fatti. Cioè, cosa vuol dire ingannare gli spettatori?
Che cosa significa ingannare i radioascoltatori? Che cosa dovrei dichiarare? Scusi Giuseppe, cosa dovrei dichiarare? Me lo dica.
Lei ha fatto anche un programma su Rete4, no?
Ma cosa c'entra? Giuseppe, lei veramente devo appellarmi alla frase di Berlusconi di oggi. Devo appellarmi alla frase di Berlusconi di oggi. Che cosa ha detto in latino Berlusconi? Scusate.
Eccolo
qua, scusate. No, Berlusconi compus sui. non ha il pieno controllo di se stesso, lei, scusi, sulla frase su Rete 4. Non ha il pieno controllo di se stesso, lei, Giuseppe.
Sui, è in latino, ma
lei non è compus sui. Lei non è compus sui.
Certo, ma questo certamente
lei ha fatto anche un programma su Rete 4. E allora, una volta che ho fatto un programma su Rete 4, che cosa significa?
Cos'è la pistola fumante?
Cosa significa? Cosa significa, scusa?
Come cosa significa?
Cosa significa? Me lo spieghi, cosa significa? Cose, dato che lei è così cose. Bravo a spiegare le cose. Mi spieghi?
Spiego,
cosa significa? No. Lo spieghi ai radioascoltatori, faccia quest'opera di verità. Comunichi la realtà delle cose agli ascoltatori che non hanno capito bene il sottoscritto.
Lo dica che ha fatto una trasmissione su Rete 4.
Ma la gente
non lo dice, non è mica una roba clandestina.
Scusi, ma non l'ho fatto mica una trasmissione per la nuova camorra organizzata. Cioè, non mi ha ingaggiato Raffaele Cutolo per fare questa.
La grande guerra, il documentario.
E allora? E allora? Sì. Dunque,
e dov'è il reato?
Dov'è? Ho commesso un reato? Scusi, Giuseppe, ho commesso un reato? Ho lavorato per Totò Riina, per Bernardo Provenzano? No, mi spieghi.
Giuliano Ferrara non l'ha citata così a caso, perché conosce, la conosce, siete in contatto. Quindi
allora, non ho capito. È un reato anche quello? È un reato essere amico di...
No, cioè, non è un reato, è un'operazione di verità. È un'operazione di verità, perché molti non sanno.
Ma di verità di cosa? Ma chi
allora, fermo, questo ascoltatore, Giuseppe, da Milano, vuole fare un'operazione verità sul sottoscritto. Ha detto, uno, lei è amico di Ferrara. Due, ha lavorato per Rete 4. Conclusione? No, la conclusione qual è?
Conclusione che non è imparziale. Non è imparziale.
Non sono imparziale, benissimo. Tutti, invece uno che fa una trasmissione, non so, per Rai 2 o Rai 3 invece
no,
è
imparziale. Ci sono anche le persone, come alcuni giornalisti che sono andati via dal TG1 perché non volevano accettare le condizioni
ma è importante
direttore.
Quello che si dice, quello che si racconta.
L'ambulanza no, non è che
bisogna chiamare l'ambulanzia,
no,
ci vuole.
No, non lo so se chiamare l'ambulanza. No, guardi, no. Però, Giuseppe,
l'ambulanza bisognerebbe chiamarla per Sgarbi quando chiama Sgarbi.
Ma quello sempre, quello continuamente,
su questo siamo d'accordo.
Quello siamo d'accordo, però abbia pazienza. Però no.
Parenzo, siccome lei mi è simpatico, no? Ma anche Cruciani mi è simpatico, al di là di...
Sì, però Giuseppe, lei è fuori strada con questa storia di Rete 4. È fuori strada su questa storia. È fuori strada su questa cosa. È un ragionamento sbagliato.
No,
guardi, io conosco Fiordi.
Io
conosco Giuseppe. Giuseppe, scusi.
Perché le persone, se sono schierato, lo dicono. Io non sono schierato.
E io non sono schierato. Scusi, Giuseppe, scusi un attimo. Io conosco Fiordi conduttori di Mediaset e Fiordi giornalisti di Mediaset che non hanno mai votato per Berlusconi. Poi lasci perdere la linea editoriale, quello che succede. Io sto parlando delle persone. Fiordi, allora perché lei dice, siccome ha condotto una trasmissione per Rete 4, difende Berlusconi? Ma di che stiamo parlando? Vabbè, sentiamo i titoli della 7, sono un po' lunghi, lo so. Sentiamo io. Resti con me, Giuseppe, resti con me.
Dopo il rinvio a giudizio immediato, Berlusconi ostenta sicurezza sul caso Ruby. Vado avanti tranquillo fino a fine legislatura. Maggioranza solida, coesa con la Lega. Bersani ironizza, lui è l'unico in Italia che non si preoccupa. Ma si allarga il partito trasversale delle elezioni anticipate. Parla Bossi e si limita a osservare, il governo va avanti se ha i numeri. Tutte le opposizioni in coro invocano dimissione e voto, il tantam parla già del probabile election day, 15 maggio, già ci sono le elezioni amministrative. Nelle carte del rinvio a giudizio per concussione, prostituzione minorile, il GIP assicura prove evidenti contro Berlusconi e in particolare sostiene che l'affidamento di Ruby alla Minetti è dovuto all'esito di una procedura macroscopicamente anomala. Continua a sgretolarsi il gruppo Finiano. Oggi al voto di fiducia sul decreto mille proroghe, Future Libertà si spacca al Senato nuovamente. Non tutti votano per il no insieme al terzo polo. 5 non votano, 1 si astiene e il senatore Minardi si dimette e proclama. Il partito non c'è più. Tremonti rivendica la politica del rigore e del controllo dei conti pubblici, ma con il Premier seduto accanto dichiara aperta una nuova fase. Ora possiamo guardare alla crescita, assicura la patrimoniale, noi non la faremo mai. Non più giallo, ma proprio buio fitto nell'indagine sulle due gemelle scomparse da 16 giorni. Al termine di un vertice delle polizie di tre paesi, a Marsiglia gli investigatori non escludono niente, neanche che le bimbe non abbiano mai lasciato la Svizzera.
Ospiti di continuo, caro Parenzo.
Strasburgo.
800240024, c'è ancora l'ascoltatore in onda. Che prima mi bacchettava, mi rimproverava di essere uno scherano di Berlusconi, uno che vota Berlusconi o comunque non ha fatto un'operazione verità. Cioè, uno quando si presenta alla radio deve dire: io difendo Berlusconi. Abbia pazienza, io perché dovrei fare, caro Giuseppe, un'operazione verità quando in realtà non è così? No? Mi scusi, Giuseppe, mi chiarisca questa cosa.
Mi dica.
No, veramente lei mi deve chiarire.
L'ho già detto che chi conduce un programma, un telegiornale, sì, una trasmissione, sì, di opinione, dove partecipa tanta gente, cioè le persone non sono dei bamba, dicono qui a Milano, non sono dei balumba.
Allora,
non bisogna
allora?
Avere rispetto, bisogna avere rispetto di chi ascolta, perché allora? Non devono sostenere ed essere complice delle bugie. La questione Berlusconi è evidentissima, sì, ma anche gli stessi parlamentari, Iva Zanica che era lì prima, la Gardini, ma sì, come si fa ad essere complice della menzogna? La menzogna prima o poi sarà sconfitta, glielo dico da credente, perché io sono un credente. La menzogna, anche se apparentemente sembra...
Ma quale sarebbe la menzogna? Fantastico. Cioè la difesa di Berlusconi rispetto a quello che sta uscendo, lei dice?
Ma è tutta una menzogna, sono 15 anni che non ha rispetto del popolo italiano, non ha rispetto di nessuno, sta dicendo menzogne a tutti. Questa cosa qua non va bene per il rispetto della gente, perché chi ascolta anche in televisione è una frustrazione, uno si sente frustrato.
Guardi Giuseppe, lei però confonde e mette nel calderone tante persone, le persone che lavorano nel PDL e che sono del PDL, io non è che rispondo di queste persone, io faccio giornalista, conduco una trasmissione radiofonica, ho le mie idee che qualche volta potrebbero anche coincidere con quelle di una maggioranza, che sia di centrosinistra o che sia di centrodestra. Lei mi dipinge come un difensore di Berlusconi, secondo me è fuori strada, però io non voglio farle cambiare idea, non mi importa. Gianni Vattimo, buonasera.
Buonasera, io sarei un difensore di Berlusconi adesso.
No, lei no, questo lei si può dire tutto tranne
si può
questo.
Dire tranne che lei sia un difensore di Berlusconi.
Lo so, sono arrivato a tempo per liberarvi da questa orrida accusa di essere dei reggicoda.
No, a me la fanno, a lui no, perché lui io è già sono conosciuto considerato come, più. Lui è considerato dalla vulgata nell'incasellamento generale che c'è in Italia.
Di sinistra, capito?
Di sinistra.
Però ad esempio lavorerei per Mediaset, adesso mi crocifero. Cioè,
dillo.
Non avrei, da persona culturalmente vicina all'area di sinistra, che poi bisogna vedere cosa vuol dire.
Schifo Mediaset,
lavorerei a Mediaset tranquillamente.
No, non le fa schifo.
No, non mi fa schifo affatto, però certo non ci lavoro, nel senso, prima di tutto non viene in mente
a Mediaset. Lei fa il filosofo, no, chi ci va a fare a Mediaset, amico mio?
Cioè, se la invitassero in qualche programma ci andrebbe però tranquillamente o no?
Beh, adesso non saprei più, sì, però c'è Andrea.
No, non dica. No,
faccia il liberale, su.
Pur
va
di dire le cose che bisogna dire, appunto. Dovunque.
Ovunque. Pubblicità, no. Torniamo tra un attimo. Pubblicità, siamo pieni di pubblicità in questo...
Beati voi.
Eh sì, un sacco di soldi, via.
Un sacco qui.
Eccoci di nuovo in diretta da Strasburgo, ma con un collegamento speciale con l'Italia, perché è montata oggi una polemica, secondo me, ridicola, l'ho detto più volte, ridicola sulla canzone di ieri di Luca e Paolo. Abbiamo in collegamento Luca Bizzarri, direttamente da Sanremo.
Che scoop!
Buonasera.
È uno
ciao
dei
Luca.
Momenti più belli della mia vita, e io ospite alla mia trasmissione radiofonica preferita, è proprio un momento bellissimo.
Adesso. Grazie Luca, senti, dimmi una cosa, come vuoi rispondere al direttore di Rai 1, se vuoi rispondere, che dice che dovreste fare una canzone anche sulla sinistra?
Ma no, a parte che non era sulla destra quella di ieri, era sulla macchina del fango, che è un'altra cosa, una roba che usano tutti, quindi non era una canzone, secondo me non era una satira ad personam, era una satira di costume, cioè in questo momento...
Non è una roba anti-berlusconiana?
No, secondo me no, assolutamente. Era una roba sul fatto che si sputtanano a vicenda l'uno con l'altro, quello sì.
Oh, infatti anche a me non è parsa troppo, non è
un
parsa
dato di fatto,
non è parsa una cosa particolarmente contro Berlusconi. Certo, c'era l'attualità, quello che l'attualità
ci
propone ogni giorno,
non è che si possa, insomma, la situazione fa già ridere di suo, quindi noi che dobbiamo far ridere dobbiamo attingere di lì per forza, se no saremo fessi.
E dunque non si che cosa succede?
No,
adesso?
Ma guarda, tanto non saranno cinque pezzi tutti dalla stessa parte. A me piace, come dire, prendere in giro un po' tutti, per cui per esempio già stasera faremo una cosa completamente diversa anche come taglio, non sarà una canzone, sarà una specie di dialogo, per cui faremo cinque cose diverse in tutte e cinque le serate. Quindi,
ma con sempre la politica?
Anzi, stasera ci sarà ancora politica, domani no, insomma c'è un po' di tutto. Credo che riusciremo a farci una bella serie di nemici, insomma.
Senti, però voglio chiederti una cosa, il direttore di Rai 1 vi invita a fare questa cosa, in realtà voi non cambiate di una virgola quello che è stato previsto, oppure modellate...
No, è già tutto.
Dunque, non...
è già tutto scritto, per cui no, ma comunque vedrai che alla fine delle cinque serate... saranno tutti scontenti, non avremo fatto scontento solo uno, alla fine credo
bene,
che
bene.
Che meraviglia.
posso chiedere, bene, senti, voglio chiedere un'altra... più fare a Parenzo la imitazione di Grillo, che è orribile, per favore.
Solo Cacciari. Su Grillo ci siamo fermati. Cacciari, esatto. Ti piace?
Anche Cacciari abbastanza, però Grillo...
Ma no, dai!
Era proprio brutto.
Ma non è mica
detto da un comico,
un imitatore,
solo
però.
Un giornalista.
Scusa, Luca non è un imitatore, cioè, bisogna anche dire questo, non essendo un imitatore...
No, ha fatto l'esame da giornalista, capito?
È proprio una roba da fan, vi dico, una roba da fan scatenato.
No, perdiamo, infatti io voglio fare il giornalista. Senti, non l'imitatore, è Cruciani che mi tira.
No, secondo me, guarda, allora, Grillo viene male, Cacciari con qualche correzione potrebbe venire.
Sai cos'è che oltretutto c'ha, quando azzecca la voce, a volte c'ha anche dei testi un po', capito?
Ma i testi non ci sono.
Non ci sono
sciocchezze che mi vengono in mente, così
sente,
a braccio.
Che non ci sono, capito? Si sente,
tesoro, ma se qualcuno me li scrivesse, io faccio il giornalista, devo trovare notizie, e poi mi fanno fare tutte queste cose, hai capito?
Lo so, non ti devi prestare, Parenzo.
Professor Cacciari, che ne pensa di questa cosa di Sanremo?
Professor Cacciari, che ne pensa di queste polemiche?
Sanremo è un santo oppure una... Ma che roba è Sanremo? Io mi occupo di filosofia.
Senti Luca, un'altra
forse
cosa,
forse rido solo io,
sì, hai ragione.
Questa è una domanda che dovremmo farci.
Allora, voglio chiedere però un'altra cosa a Luca riguardo la Zanicchi, che è stata prima ospite da noi, che oggi ha rilasciato diverse dichiarazioni.
Dichiarazioni, adesso non richiamerei proprio dichiarazioni.
Fammi nobilitare quello che ha detto Iva Zanicchi.
Dichiarazioni.
Ha detto, Luca e Paolo hanno mangiato per anni dalla greppia, questa ha detto a noi, dalla greppia di Berlusconi e di Mediaset, e adesso lo sputtanano in questo modo. Come vuoi?
Ma non abbiamo sputtanato. Se vuoi rispondere. Intanto dispiace che l'abbia detto Iva, perché io adoro Iva Zanicchi. Abbiamo fatto anche una volta i cugini merda noi con lei. Per cui non mi dispiace che, però secondo me ha veramente frainteso il pezzo, perché non era una roba anti-berlusconiana per niente. E poi non è che se uno lavora in Mediaset non può parlare male di Berlusconi, uno lavora in Mediaset, è un'azienda liberissima, uno può anche parlare male, cioè puoi fare della satira.
Tu ti senti libero a Mediaset? Sì, ti senti libero?
Sì, no, io faccio un programma che è anche abbastanza nell'occhio del ciclone, alle Iene, noi è chiaro, a volte ci sono, c'è qualche problema, ma è abbastanza normale quando fai delle inchieste.
Ma ti senti più libero a Mediaset o alla RAI?
Vabbè, la RAI adesso è un'esperienza appena iniziata.
Ti dirò, a me la RAI me l'avevano descritta come veramente un posto dove non avremmo potuto fare niente, e invece noi per davvero non abbiamo fatto vedere il testo di ieri sera, non l'aveva visto nessuno, per cui...
Perché su Repubblica, per esempio, hanno scritto che avete cambiato il titolo della canzone, era "Ti processerò per alleggerirla politicamente".
No, la canzone era sempre quella, però veramente, tipo, Morandi non l'aveva mai sentita, non sapeva neanche cosa avremmo fatto. Per cui qua a me avevano prospettato chissà quale censura, invece poi alla fine ci sta bene, insomma.
Va bene, professor Cacciari, che ne pensa allora di questa storia?
Fammi fare Grillo allora.
Uno dei miei comici preferiti, di cosa devo parlare? Cosa, che domande ha fatto? Perché ogni volta mi telefona, mi interpella, mi chiama e poi manda il traffico, la borsa, mi faccia domande sulla filosofia.
Questa non è una
trasmissione. Su Platone, Aristotele, Feuerbach.
Ma canto, lo leggono... Non ha testa, è evidente che non ha testa.
Non sono un comico, sono un giornalista.
Ciao Luca, grazie.
Ciao Luca, saluta Paolo.
Grazie. 20:22 che abbiamo adesso, tutta la scaletta rivoluzionata. Professor Battimo, che ha ascoltato tra il divertito e l'assonnato questa conversazione.
Dorme, traffico.
No, torniamo tra un secondo dopo il traffico. Dopo il traffico, tutto il tempo che vuole. Traffico. Eccoci di nuovo in diretta qui da Strasburgo, 800 24 00 24. Incursione a Sanremo, avete sentito, con Luca Bizzarri, che dice, nonostante l'invito di Mazza a fare satire anche sulla sinistra, i nostri testi non cambiano, sono già decisi e tutti alla fine saranno scontenti. Cosa ne pensa di questa piccola polemica, signor Battimo, lei che è filosofo e che...
Sì, non so se devo imitare Cacciari o no.
No, per carità.
No, io non credo, a dire la verità, mi era un po' sfuggita. L'ho sentita in qualche telegiornale.
Qui a Strasburgo, chiaro. No,
l'ho sentita in qualche telegiornale, perché naturalmente i telegiornali non parlano altro che di questo. Sì. Ma non di questa polemica specifica, ma...
Di Sanremo.
E quindi non ho idea, mi sembrava sì una cosa... Non trovavo il testo particolarmente eccitante, però ho notato anch'io che aveva l'aria di una cosa... anti-berlusconiana, tra virgolette. Beh, mi sono anche compiaciuto della cosa.
Beh, sì, no. non lo metto in dubbio, però secondo me non è nemmeno anti-berlusconiana, cioè c'era un po' di tutto, Controfini
e Sandra, basta, dai.
Non era solo anti-berlusconiana, nel senso che hanno dato il colpo anche alla botte fine, no, insomma, alla botta.
Sono stati un po' paraculi.
No, ma
lei,
non so che cosa.
È satira e basta, punto. Era divertente.
Una canzone. Cioè,
soprattutto la satira, canzone. Diciamo la verità, se facessero delle cose sulla sinistra potrebbero solo far piangere, ma non far ridere. Il problema,
senta,
è questo.
Cos'è che fanno sulla sinistra? Per esempio, il giornale pubblica una foto di Vendola nudo. In un... Lei
l'ho
vista
persa,
questa?
Non l'ho vista, mi spiace, perché forse era interessante.
Come interessante? No, che senso
interessante?
No, poteva essere una bella cosa.
No, era coperta, le parti intime.
E allora chi se ne frega?
Quello sa, fino a quel punto.
Una foto del 78-79, mi pare. Quindi.
Con Vendola, sì, in un campo, no, di nudisti. Insomma, lei ha mandato in un campo di nudisti?
No, a dire la verità, sono stato nudo su qualche spiaggia greca, però dove non era tanto affollata.
Quanti anni fa? Ma... anche recentemente?
No, recentemente no. Non mi presento più nemmeno in costume da bagno, ragazzi, basta, non voglio più fare la figura del cavaliere.
Ma lei non andava sempre in Marocco una volta, no?
Ma Marocco mai?
Mai è andato in Marocco? No, ogni tanto lo la chiamavamo, sono in Marocco, no?
Ma quando sono in Marocco?
Mai.
Tunisia?
Mentiva,
andavo da Mubarak a trovare le sue nipoti, in Egitto al massimo.
Vabbè, ma lei ha un compagno oggi, signor Battima?
No,
facciamo coming out.
Purtroppo no, io non ho un compagno perché i miei due compagni successivi sono morti tutti e due, purtroppo è una cosa triste, ma è scritto tutto nella mia autobiografia intitolata Non essere Dio, che potete leggere, edizione Aliberti.
Bene,
ma questo è un leggeremo di pubblicità.
Aliberti editore, e si chiama il libro?
Paterlini Vattimo, Non essere Dio. Bene. E perché mai Non essere Dio? Beh, insomma,
ma scusi un attimo, sono morti recentemente?
Sono morti, il secondo è morto nel 2003, quindi sì, d'accordo, me li ricordo ancora.
L'ultimo?
No, l'ultimo è morto nel 2003, penultimo, sì, scusate, nel 92. No, mi dispiace di raccontare queste cose.
No, perché no, cioè, sono morti...
La sinistra non fa ridere.
No, come mai? Ci cioè, sono morti di AIDS, di qualcosa del
uno
genere?
Uno è morto di AIDS, l'altro è morto di un cancro che l'ha beccato di colpo e basta.
Ho capito.
No, mi dispiace, scusa.
No, per carità. No,
no, guarda, della vita, poi lei l'ha scritto.
No, adesso non ho un
compagno,
sono un bivedovo. Io non ho tutti i soldi che ha Berlusconi, quindi, diciamo, lui trova facilmente gente che si innamora follemente di lui, ma io un po' meno.
Beh, perché i soldi servono a far innamorare qualcuno?
No, ma servono a far l'amore.
A comprare l'amore, lei dice.
Lei
i soldi
lei ha mai fatto? Lei ha mai fatto?
No, figuriamo.
Ha mai pagato qualcuno?
Sono andato con Marchette a suo tempo. Fatto. Adesso, sì, ma adesso costerebbero troppo, secondo me. Ogni anno che passa aumenta il prezzo.
Cioè, in che senso? Cioè, lei ha pagato per fare... ha pagato qualcuno, sì?
Certo, qualche volta.
In gioventù, fino a quanto tempo fa?
Ma perché voi non siete mai andate puttane?
Io
beh,
no.
Adesso, voglio dire, adesso su questo no,
io,
aprire
io,
una discussione.
Io lo dico
adesso,
sinceramente, ma... però io no, però non ci sarebbe nulla di male. Prima. Non ci sarebbe nulla di male.
Ma quanti anni avete ciascuno?
Vabbè, adesso noi facciamo le domande a noi.
Ma no, perché alla vostra... Ragazzi, alla vostra età si trova ancora qualcuno che vi guarda.
Ma io non ho bisogno, cioè sono sposato.
Cioè, però, la domanda era questa, non è un delitto, non è una cosa legittima.
Ma
lei ha pagato, paga ancora qualcuno per fare sesso?
Ancora purtroppo no. Non ne ho voglia, mi vergogno.
Però fino a quanto tempo fa l'ha fatto? Fino a...
Un anno fa?
No, un anno fa forse no, un po' di più. Vediamo.
Un po' di più, due anni.
No, ma insomma...
Cioè non fa più sesso lei?
Beh, adesso non può fare. Ragazzi, ma cosa credete di essere un confessionale?
No, è una curiosità, mi arriva così.
Siamo scesi su
questo terreno. Non mi scandalizza affatto chi fa sesso a pagamento.
Benissimo.
Trovo che in tutta la storia cavalieresca le uniche persone che ne escono bene sono le puttane stesse, perché ovviamente cercano di utilizzare al meglio il loro mestiere, tentano anche di farsi dare più soldi e sono per lo più persone che forniscono quei servizi per cui sono pagate.
Ma con minorenni lei pure ha...
No, i minorenni quello... non mi piacciono, non per quello, però noi non saprei, vedrò. No,
come vedrò? No,
uffa.
No, vedrò.
No, lo dico.
No,
no, qui...
ecco. No, non mi interessano come va, figuriamo. Cioè,
no, per carità, no.
No, ma andiamo. No, poi, insomma, minorenni, adesso noi esageriamo. Voglio dire, non mi danno
no,
interessati
ci sono,
i bambini piccoli.
No, ci sono fior di ministri in Francia che per esempio hanno pubblicato libri, come lei sa, no? In cui hanno detto che andavano in Thailandia anche con minorenni.
Io sono stato in Thailandia, ma non mi sono divertito per niente, però insomma sono...
Altri discorsi.
Cosi della Thailandia.
Ma sì. Secondo lei l'Europa dovrebbe fare qualcosa per cacciare Berlusconi? Dovrebbe fare una moral suasion? Che dovrebbe fare?
Quale moral? Dovrebbe semplicemente cacciarlo. Scusate,
l'Europa non lo può cacciare.
No, invece può fare qualche cosa, perché per esempio quando c'è stato Haider che ha vinto le elezioni in Carinzia,
sì,
l'Europa ha fatto, ha preso delle sanzioni, ha deciso qualche cosa. Haider era solo un fascista, non era un puttaniere.
Beh, non so se ha preso delle sanzioni poi adesso.
Sì, sì, c'è stato qualche cosa di sanzionatore.
Che dovrebbe fare adesso?
Per esempio,
l'Europa?
Dire all'Italia.
Ma chi? La Commissione Europea? Chi?
La Commissione Europea.
Il Parlamento? Chi?
Ma scusate, ma.
Ci dica cosa dovrebbe fare la Commissione Europea?
Non ci sono strumenti. Non ci sono strumenti.
Dovrebbe dire all'Italia: o vi liberate Berlusconi o noi vi cacciamo fuori dall'Europa.
Cioè, uscire.
Ma è una cosa grandiosa questa.
Ma no, ma l'ha detto.
Ambulanza, professore.
L'ha detto persino il Financial Times, di quello di cui parlavamo.
Riprendiamo
prima.
Dal Financial Times adesso, dopo la borsa. L'ultima notizia della borsa: pubblicità 800240024. A proposito di Financial Times, giustamente, come suggerisce il professor Battimo, riprendiamo tra un attimo. Eh beh, siamo qui a Strasburgo, purtroppo l'ultimo giorno, caro Parenzo, domani si parte,
non è sempre
si ritorna in Italia, 800240024, lei lo sa il latino, professor Battimo? Qualcosa di latino?
Sì, intanto perché ho un grande cultore di religiosa cattolica, quindi so un sacco di cose in latino, più che in italiano.
Sa che anche Berlusconi è ferrato in latino, eh?
Questo non lo sapevo.
Oggi, per esempio, davanti a un giornalista ha risposto compus sui. Che significa la sua traduzione qual è, per esempio?
Beh, non è in possesso di sé, non è con...
È matto.
Non è così.
È matto. Meno, ha dato del matto a quel giornalista.
Dato del matto.
Vabbè, insomma.
Dar di matto.
Non ha il pieno controllo di se stesso, perché il giornalista gli diceva la vicenda della nomina di Draghi può essere
danneggiato. Da... Lui ha detto, lei non lo compus sui. E vado a farselo tradurre.
Così, no, lo diceva ridendo, non era serio, lo diceva ridendo.
Una battuta, anche lui.
Una battuta.
Poverino, poi è così raro di sentire.
Ma scusi, ma l'Europa cosa dovrebbe fare? Io ancora questa cosa qua non l'ho capita. Cioè, sanzioni contro l'Italia addirittura?
Non sanzioni contro l'Italia. Insomma, se noi le nostre vacche fanno troppo latte, ci becchiamo delle multe. Se il nostro Presidente del Consiglio viene fondatamente accusato di essere un corruttore di minorenni, è un concussore di poliziotti, l'Europa non reagisce. Ripeto, l'altro giorno sui Financial Times, riportato da Repubblica, c'era scritto Berlusconi sotto processo e l'Unione Europea non dice niente. È la cosa
questo
che
chi lo scrive? Il Financial Times? Un editoriale?
Anche il Financial Times può dire delle sciocchezze, però, no?
Sì, no, per dire che non viene in mente solo un fanatico come me. No, Financial Times è dalla vostra scuola.
Ho capito, ma... Cosa? La nostra scuola?
È dalla vostra scuola.
Sole 24 ore, dice, vabbè, ma noi siamo...
Allo stesso colore.
Noi siamo matti come Renato Zero. Però voglio dire, sì, no, questo è vero, che è un giornale, come dire, gemello del Sole 24 Ore, che è la nostra casa madre. Però voglio dire, quali sarebbero gli strumenti?
No, non ci sono, allora devo ammettere. Però bisogna sempre porsi il problema di aggiornare gli strumenti. Il giorno che, per esempio... Se ci fosse, invece che Berlusconi eletto dalla maggioranza degli italiani, Hitler eletto dalla maggioranza degli italiani, l'Europa cosa direbbe?
Beh, oddio.
Però Berlusconi non è Hitler.
Berlusconi non è Hitler.
Sfortunatamente almeno Hitler era già morto. E quindi no, è già morto.
Cioè, lei augura la morte a Berlusconi?
Ma no.
Cioè, lei sarebbe contento se Berlusconi morisse, per esempio?
Se partisse per le isole antiche, lì dove tiene tutte quelle case.
Esilio sì, ma morte no. La morte
no. Insomma, si togliesse dai piedi, per dire.
No, ma si può usare anche qualcosa di
no,
più
altre
breve.
No, non si può in questi casi, no, per carità.
Lei capisce, professore, che chiedere che l'Europa sanzioni l'Italia perché c'è Berlusconi, cioè che piaccia o meno è un governo votato dagli italiani, è un atteggiamento un po' anti-italiano, anche quello di farsi sanzionare, cioè come farsi quello che si fa castrare.
Ma no? Figuriamoci, sì, in questo caso forse sarebbe il paragone adeguato.
Cioè Berlusconi forse...
essendo una... come dire, un test, insomma, quella roba lì.
La dica, non capiamo,
no, non capiamo,
lei
non le cose poi...
Quando lui ci ha dato dei coglioni a quelli che votavano contro di lui, noi abbiamo risposto: siamo comunque la metà, siamo il doppio. Perché loro sono delle teste di cazzo, questo è così.
Non ho capito. Anche lei come Gino Paoli e altre persone dice che quelli che votano Berlusconi sono delle teste di C o comunque dei coglioni? Cioè,
no,
chi vota Berlusconi?
Lui ci ha dato dei coglioni.
Come lo considera lei chi vota Berlusconi?
Sono delle teste di cazzo, non sono compos sui. Compos eorum,
cioè sono un branco di pazzi quelli che votano Berlusconi.
Allora, io le faccio una confessione.
Sono della gente
sono della gente?
sono della gente che sbaglia profondamente, sono dei, dei fratelli che sbagliano, dei concittadini che sbagliano.
Beh, no, lei ha detto di più, sono delle teste di C, non sono...
Perché in... lui ha cominciato a dare a noi dei coglioni.
Vabbè, ho capito, però basta, insomma, bisogna risposta. Mettersi sullo stesso piano.
No, ma certo, mettersi sullo stesso piano di Berlusconi ci vuole altro.
Ho capito, però più della metà degli italiani in questi anni hanno votato per il centrodestra, le voglio segnalare questo, in questi ultimi vent'anni. Possibile che sono tutti così imbecilli, sono tutti così ottenebrati, so, o brubilati?
Perché tutti quegli altri, quasi la il 50% che hanno votato contro di lui sarebbero dei coglioni?
No, ma infatti non lo penso,
no,
che siano coglioni.
Infatti cioè, è sbagliato.
Ma forse non lo pensa nemmeno Berlusconi che sono coglioni. Cioè, l'ha detto una volta.
En passant, io anche adesso en passant, figuriamoci, domani lo smentisco. Ma pensate un po' se io vado a dare della testa di cazzo ai miei concittadini.
E però lei l'ha dato, lei l'ha dato.
Anche Berlusconi l'ha fatto, basta.
Ho capito.
E io per giunta non sono un puttaniere. Ecco, basta.
Come ci ha aggiunto un altro carico.
Ma non mi posso
fare. Ha detto che pagava per
portare delle aeroplanate di marchette, ragazzi.
Ho capito, ma uno o 10 o 100, che differenza fa? Anche lei ha detto,
fa una differenza finanziaria.
Anche lei ha detto che ha pagato per fare sesso, scusi.
Sì, una tantum.
Ma una invece... tantum, più volte lei ha detto.
No, più volte, qualche volta. Adesso non esagerate. Quante volete che vi
qualche volta.
Quante volte figliolo?
Ma dove l'ha fatto? Ha portato a casa sua, è andato in un cosiddetto
sono andato per esempio in delle saune dove ci sono delle marchette che si rivelano nel momento giusto, why not?
Fino a quanto ha pagato?
Why not?
Ma adesso, a dir la verità, non mi ricordo. Certo, io sono debolmente finanziario, cioè voglio dire, non posso...
100 euro? Troppo. 50 euro?
Adesso credo che la tariffa sia sui 100 euro, gli ultimi che ho pagato sono 100 euro. Ma quando?
No, quando?
Però, quindi non capisco però questa critica a Berlusconi, nel caso venisse confermato che davvero
ma
ha
non
pagato.
Mi faccio ascoltare le escort con i carabinieri. Porto a Palazzo Grazioli, che non li metto nel lettone di Putin. Cacchio, ragazzi. Anche voi.
No, ma io infatti riconosco una differenza sostanziale. L'ho sempre detto. Infatti,
tra chi?
Scusa, la differenza sostanziale.
Tra chi?
Cioè, un conto è il libero comportamento del professor Vattimo, che della sua vita ha pagato.
Ma c'è una differenza, non c'è dubbio, non c'è manco bisogno
esatto.
di marcarlo.
Eh no, però bisogna ricordarlo. Altro è invece se è dimostrato portarsene a casa.
Vabbè.
Beh, anche per voi non è dimostrato niente, ve l'ho detto io.
Ma ce l'ha detto lei,
appunto,
non è che gliel'abbiamo estorto con la pistola alla
no pelle, perché siccome nel caso di Berlusconi un sacco di gente l'ha detto, è stata intercettata eccetera, prendete almeno la cosa allo stesso livello.
Ma non c'è dubbio, poi lì ci sono due reati contestati, concussione e prostituzione minorile,
perché... con concussione.
Senta, ma sta girando questa storia dell'adozione per i single, lei per esempio le coppie gay potrebbero adottare secondo lei?
Beh, secondo me sì, nel senso che
dovrebbe essere ammessa l'adozione per le coppie
assolutamente
omosessuali.
Sì,
figuriamoci per i single sono... insomma.
E per i single tanto c'è un sacco di gente che cresce,
cioè lei adotterebbe qualcuno?
Io non ho più voglia, devo dire, solo perché però mi sarebbe piaciuto forse in un altro momento della mia vita
con un suo compagno per esempio.
No, ma per esempio anche con uno bisognoso di adozione davvero,
certo.
Ma, voglio dire, con un ragazzo, una ragazza, quindi no, un bambino, una bambina. Però purtroppo ormai, ragazzi, sono vecchio. Come del resto il nostro presidente.
Quanti anni ha lei, professore?
Ho l'età di Berlusconi, anzi qualche mese di più, perché sono nato nel gennaio. Questo è un altro dei limiti della mia personalità. Sono nato nello stesso anno.
Di gennaio mentre Berlusconi è di settembre.
È di settembre.
Stessa età di Berlusconi.
Ma c'è una cosa positiva di Berlusconi, una cosa che l'affascina, una.
Racconta un sacco di barzellette. Poi ha inventato drive-in, io ero uno dei cultori. Sapevo cosa... Cosa facevo a quell'epoca? Ero come questi nostri concittadini che sbagliano.
Ma non è che guardare drive-in sia da criminali,
no,
però, professor
Vattimo, ma c'è qualcuno che ha giustamente suggerito che è cominciata la corruzione italiana, è cominciata così.
Ma non mi dica che è d'accordo con questa cosa, perché è una cosa che non si può sentire.
No, però voglio dire, il costume italiano è stato profondamente influenzato da questa... Io d'altra parte non so, la televisione dell'epoca era ancora peggio, lo so, ma ancora peggio dal punto di vista dell'insopportabilità.
Ma non faccia
noia.
Proprio lei il bacchettone sul drive-in.
Ma non sono un bacchettone.
Se mi dice che ha corrotto
piaceva.
Il costume italiano, mi fa un po' il bacchettone.
Il costume italiano,
professore,
è stato corrotto dall'esistenza stessa di Berlusconi e dalla tolleranza che abbiamo avuto per lui. Poi per tutto il resto.
Ma cosa bisognava fare?
Prima di tutto applicare la Costituzione, perché lui non poteva essere eletto, essendo un concessionario. Vabbè, belli miei. Abbiamo cominciato di lì a lasciar correre, adesso guardi come corre.
Come finisce? Come Mubarak?
Purtroppo non si potrà fare questo, però.
Come purtroppo? C'è la rivoluzione.
Lei vorrebbe una rivolta di piazza, ma non siamo mica come l'Egitto noi.
No, non siamo neanche
ci sono stati 100 morti in Egitto.
Peggio dell'Egitto siamo.
No, ragazzi.
Ma lì c'è un dittatore.
Quello che è successo domenica scorsa erano tutte queste persone nelle piazze. Se io fossi Berlusconi ci penserei di più, invece lui finge di fischiarsi.
Ma lei vorrebbe una fine con i forconi, con Berlusconi che scappa con gli aerei in esilio? No, non vorrebbe una fine di questo tipo, no?
No, vorrei una fine con cui, vedendo come la situazione delle piazze, dell'opinione pubblica,
minoranze.
Beh, chiamatela minoranza, provate ad andare alle elezioni, provi a non andare alle elezioni.
Andiamoci
e vediamo.
Voi siete d'accordo, no? Adesso il PD ha aperto pure alla Lega, il PD ha aperto la Lega.
Beh, non lo so più, tutto tranne Berlusconi, cioè è vero.
Lei è uno di quelli che farebbe l'accordo con tutti?
Beh, farei
la famosa grande alleanza.
Farei il CLN, certo.
Anche con Borghezio?
Tornasse anche con Borghezio.
No, perché no? Perché tutto con Borghezio sono un buon amico, ci vediamo sempre.
Qui sono tutti amici, tutti amici. Alla fine. Tornasse indietro, caro Attimo, lei si ricandiderebbe per l'Italia dei Valori?
Certo che sì, è l'unico partito.
No, pensavo ci avesse ripensato su questo.
E perché mai?
La vita,
le persone cambiano opinione.
È uno dei pochi partiti di opposizione che ci sono in Italia.
Lei è corrente dei Magistris o corrente di Pietro?
Non esistono correnti.
Ma esiste una rivalità chiara.
Nel senso che De Magistris è più giovane, è un ex magistrato molto popolare, eccetera, ma comunque loro sono tutti
qualche errore di Pietro l'ha commesso, ad esempio, con le candidature sbagliate.
Un errore, certo, Scilipoti è sempre Scilipoti. E allora
il nostro amico Razzi, Scilipoti. Errore di Di Pietro, giusto?
Beh, errore, sai, è un errore comprensibile. Se io fossi stato al suo posto avrei fatto lo stesso, perché quando un partito si sta formando, ebbene, è difficile rifiutare della gente che porta
voti, insomma. Razzi non è che portava tutti questi voti, comunque.
Chi lo sa, forse li portava, forse no, bisogna vedere.
Ma questi che sono traditori, come li giudica queste persone qua?
Ma sono gente comprata. Sono persone leggere.
Cioè, forse Berlusconi se ne è comprati?
Beh, temo di sì, nel senso che non ho le prove, non ho le cose degli assegni, ma Razzi lo ha detto esplicitamente, che aveva il mutuo.
Sì, poi in realtà
ha smentito, nessuno mi ha pagato.
E Scilipoti voleva a tutti i costi
l'agopuntura.
L'agopuntura, io oltretutto mi sto facendo agopuntura. Da un collega di Scilipoti.
Pure da un collega di Scilipoti, da un amico di
Scilipoti. Che si conoscono perché sono tutti.
Due agopuntori. Cioè.
Va bene. La lasciamo, professor Battimo.
Grazie, come siete buoni.
Buona serata, professore.
Buona serata. Beh, dobbiamo ringraziare per l'organizzazione della Zanzara a Strasburgo, Manuela Conte.
Siamo ai titoli di coda? Stiamo andando ai titoli
quasi
di coda?
Quasi ai titoli di coda, però dobbiamo ringraziare Manuela Conte, oltre che Laura Marchesi qui in assistenza, inviata da Milano, ma soprattutto Manuela Conte. Ha detto stampa del Parlamento Europeo 800 24 00 24. Antonio dalla provincia di Milano, buonasera.
Pronto?
Sì, dica Antonio.
Buonasera. Signor Cruciani, prima di tutto la voglio ringraziare perché è la seconda volta che mi richiamate, che intervengo alla Zanzara. Mi fa molto piacere poter esprimere la mia
dica
opinione.
Dica pure.
Senta, io stasera volevo chiamare per un commento, diciamo, sui due P, no? Bersani e Berlusconi. Se mi permette, vorrei prima dire due parole sulla mia opinione su Berlusconi. Nel senso che mi sento un po'... Non sono d'accordo sul fatto che si parli di Berlusconi soprattutto per le questioni private, per le veline, per Rubio e cose del genere.
Però di quello si tratta. Anch'io contesto il fatto che ci sia un'inchiesta, ma non è che la contesto, dico semplicemente che Berlusconi ha commesso un errore con quella telefonata, doveva avere un comportamento più sobrio, ma trasformare tutto questo in un'inchiesta per provare che ci sono dei reati, per me è la prova evidente che c'è un gruppo di magistrati che vuole colpire Berlusconi, che vuole affondare Berlusconi per via giudiziaria. Questo è il mio parere. Parenzo non è d'accordo?
No, io dico solo
per te. No, per me è così, lo dico, lo ripeto e lo confermo.
Dico che Rubi ha passato 15 notti ad Arcore,
allora,
e qualcuno
scelta?
Dovrà spiegare perché.
Ma
qualcuno
cosa
dovrà spiegare perché
politicamente
15 notti ad Arcore,
15 notti ad Arcore, cosa scelta?
Quando era minorenne,
io dico, può essere
minorenne.
Disdicevole, può essere politicamente inopportuno, quella telefonata poteva farla fare ad altre persone.
Rubi
ma
ha
cosa
detto,
c'entra trasformare tutto questo in un'indagine giudiziaria
Rubi,
con il corollario delle intercettazioni?
Non c'è intercettazione, c'è semplicemente un verbale reso dalla signora Rubi in cui Rubi dice: Berlusconi mi consegnò una busta con 50.000 euro dentro. Ecco qua.
Cosa c'entra?
Vabbè, comunque, sono delle cose che la magistratura dovrà verificare.
Sì, Antonio.
diciamo, il valore dell'opposizione a Berlusconi. Per quanto mi riguarda, io non voto Berlusconi, sono del PD, si figuri.
Vabbè, Antonio, su Bersani cosa voleva dire? Mi
scusi. No, solo per dire che su Berlusconi... dire
sì, però dobbiamo andare veloci perché abbiamo altri ascoltatori. Antonio, su Bersani.
Vabbè, su Bersani volevo dire che assolutamente sono deluso dall'uscita, dall'apertura della Lega. Dire che la Lega non è razzista veramente vuol dire che Bersani non ha mai ascoltato un comizio di Borghetti o visto un video di
sì, Antonio, Salvini, soprattutto non ha ascoltato molti dirigenti del suo partito cosa hanno detto sulla Lega negli ultimi mesi. La ringrazio. Dario da Vicenza, buonasera, veloce, Dario.
Salve, buonasera. L'ascolto da un po' di tempo. Questa sera
sì.
È stata fatta una trasmissione un po'...
anomala, sì.
L'intervento,
sì,
dell'intervento della Zanicchi, se la Zanicchi ci rappresenta in Europa, veramente...
Ma cosa vuole contestare? Lei può contestare tutto dell'intervento della Zanicchi?
Ma io contesto tutto, contesto
parlamentare
che
europeo...
Contesto che essere rappresentato come italiano in Europa dalla Zanicchi...
Ho capito, c'è gente che l'ha votata, veramente... al contrario delle liste bloccate,
certo,
qui la gente che è arrivata qui a Strasburgo...
L'intervento che ha fatto questa sera è stato deprimente. Poi ci si aggiunge il professore... che non so chi sia, sì, il professore, perché non ho sentito
professor il nome. Vattimo, professor Vattimo, Gianni Vattimo.
Ecco, va bene, il professore, e anche lì, come possono contestare a Berlusconi certe cose quando abbiamo il professore che dichiara che ha fatto sesso a pagamento, che...
Beh, ho capito,
non è un reato.
Non è un reato.
No, non è un reato.
È andato in una sauna,
lui l'ha dichiarato,
Sì, giusto? Sì, l'ha dichiarato.
Il Berlusconi è tutto da provare.
No, sono due cose diverse. Sono due cose, due contesti, sono due contesti molto diversi.
Come possono questa sinistra continuare a inveire contro la destra in maniera così prepotente da comunisti? Scusi,
perché c'è una differenza tra i comportamenti individuali che non costituiscono reato e la libertà individuale e invece i reati che uno compie, capito?
Da questo punto di vista,
ma per lui che reato ha compiuto?
Ma infatti,
secondo la procura, due.
È tutto da dimostrare. Mauro, provincia di Viterbo, chiuda lei, 30 secondi.
30 secondi dopo mezz'ora di attesa, scusa.
Mauro, mi scusi, la richiamiamo domani, non c'è problema, qui nessuno perde niente, noi richiamiamo, la gente interviene, non c'è problema, dica.
No,
Mauro,
la sua
se vuole ci sentiamo domani, non c'è problema, se vuole ci sentiamo domani.
Mi farebbe piacere, ho detto, concludo questi 30 secondi dicendo che è molto ironica, molto simpatica, ma credo che bisognerebbe fare un passo avanti in questo momento in un paese.
Ma
come...
con che cosa? Passo avanti chi lo dovrebbe fare? Noi in trasmissione? Chi?
Tutti, anche voi in trasmissione, anche lei. Diciamo che la sua intelligenza può permettere, sì, di utilizzare uno strumento così importante di... non solo.
Va bene, è una vecchia discussione. Mauro, la riprendiamo domani. È già tardi, noi andiamo a cena fuori, l'Italia sta cenando, c'è gente che è in macchina.
Certo.
A tutti voi diamo appuntamento domani 18:30 di nuovo
dall'Italia.
Dall'Italia. Ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.